Sabato 4 luglio 1981, presso casa di Emma.
Passiamo al versetto 9. Riguardo al peccato, perché non, essi non hanno creduto in me.
Il peccato praticamente è il distacco che noi operiamo in noi da Dio. Dio ci è presente, ma noi non siamo più presenti a Lui. Il pensiero di Dio lo rifiutiamo, non abbiamo messo Dio prima di tutto, quindi il Cristo non ci dice più niente, insomma, siamo in balia di tutte le cose.
Sì, ma qui dice convince riguardo al peccato.
Convince ecco, che il peccato, ecco, il peccato, l'unico peccato,
l'unico peccato
è il distacco da Dio.
Cos'è il peccato, Gianni?
Ma allora quello che generalmente si considera peccato non è peccato?
Non è peccato, cioè è una conseguenza, sono conseguenze, ma il vero peccato...
Vuol dire che si è staccati, non è possibile ecco, sbagliare e ecco, essere uniti a Dio, cioè voglio dire, nel senso da meno come desiderio, no? E quindi
sì,
non essere poi...
No, dobbiamo essere con il vero peccato, cosa significa essere il peccato? Il vero peccato è disunione da Dio, non tener conto di Dio, non riferire a Dio. Questa. Poi in conseguenza di questo, ecco, allora Dio ci fa sperimentare, ma allora qui è Dio che ce lo fa. Ci fa sperimentare quel che noi chiamiamo tanti peccati, per cui noi non siamo in grado di resistere, ecco, a tante prove, non siamo in grado. Ma questo non essere in grado è perché noi non abbiamo, ha capito, la luce di Dio.
Cioè perché se appunto...
E allora siamo in balia.
Cioè a volte potrebbe anche essere dei mostri di virtù, però siamo in realtà staccati da Dio.
Certo, certo, ma certamente, certamente.
Peccato,
non c'è niente di
peccato è nello spirito, il peccato è interiore, certo, quindi è nello spirito. Tutto quello che è esteriore nel mondo materiale.
Sì, perché se fosse automatico l'ho fatto, no? Però, dunque, staccati da Dio immediatamente, zona di peccato, noi giudicheremo tutti. Quello capisce, fa quello, quindi vuol dire che è staccato da Dio. No, vero? C'è una certa parvenza che sfugge ai nostri occhi, per cui noi non possiamo mai giudicare il nostro fratello. Di peccato in peccato, per cui magari possiamo vedere uno nostro fratello che apparentemente pecca, però magari invece fa la volontà di Dio e noi non lo sappiamo. Un altro invece fa un atto di virtù e apparentemente invece pecca, perché magari lo fa per il suo orgoglio, per la sua ambizione, capisci in realtà. Allora, capito, tutto questo perché tu non giudicare, tu prendi le lezioni su di te. Però l'importante è, ecco, capire questo, che il peccato fondamentale, cioè quello che è l'origine di tutto, no? Di ogni male, sta in questo distacco da Dio, in questo fermarci alla creatura o al nostro io, alle nostre impressioni, ai nostri sentimenti, senza riportare a Dio. Ecco, non dare a Dio quello che è di Dio, tutto è di Dio, riportalo sempre a Dio. Se non riporti a Dio, senti in zona peccato, se no. Capito? Ecco, il peccato sta lì. Con tutte le conseguenze, perché perdi la luce di Dio, allora quando tu cammini senza più la luce di Dio, naturalmente devi seguire le ombre, sei dominato da impressioni, tutto quanto, eccetera, con tutte le conseguenze. Però l'importante è cogliere quello che sta al principio, ecco. E come il principio del bene sta nel dare a Dio quello che è di Dio, cioè nel riferire tutto a Dio, nel mantenersi uniti a Dio, allora noi ci manteniamo uniti a Dio nella misura in cui riferiamo tutto a Dio. Non è che dico, beh, io mi tengo unito a Dio, cioè, e poi dopo questo pensiero qui, penso questo, faccio quell'altro, penso come un atto di volontà. No, tu ti mantieni unito a Dio in quanto tutte le cose che arrivano a te le riporti a Dio. Ecco, soltanto riportandole a Dio, direi riportiamo la nostra anima a Dio. E quello ci dice Dio. Noi restiamo uniti, o abbiamo la possibilità di restare uniti a Dio, nella misura in cui raccogliamo in Dio, riportiamo in Dio, riferiamo in Dio. Ma tutto quel che non riporto in Dio, quello mi porta lontano da Dio. Ecco. Per cui, non so, però, sento parole, avvenimenti, fatti, eccetera, e non li riporto a Dio, ma quelli mi portano via da Dio. Per cui ognuno di noi diventa capace di restare raccolto nella misura in cui è raccolto. Ecco. Quindi c'è una fase in cui Dio arriva a noi con i segni e ci invita a raccogliere. Se noi raccogliamo a Dio, riferiamo a Dio, man mano che raccogliamo, quelli danno noi la capacità di essere raccolti in Dio, di restare raccolti, quindi uniti a Dio, in una luce piena. Se invece non raccogliamo, diventiamo sempre più dispersi, Ma essere dispersi vuol dire sempre più instabili, sempre più oscillanti, sempre più in balia delle impressioni, dei sentimenti, degli incontri con le creature, eccetera, quanto, capisci? Sempre più immersi nelle tenebre esteriori, insomma, capisci? E anziché passare nella luce interiore. Fuori tutto il mondo diventa tenebroso, eh? Diventa soltanto oggetto di impressioni, di sentimenti, e quindi non di luce. La luce è al di dentro. Di luce.
Qui dice che il peccato è perché non hanno creduto in me.
Certo.
Il peccato è stato non credere nel Cristo.
Certo.
Come mandato dal Padre.
Certo.
Cioè,
con la parola di Dio che arriva a me.
La parola che viene a me, io non la unisco a Dio.
Certamente.
Perché credere vuol dire unirla a Dio, no? Prenderla come mandato
prendere
da Dio.
Prendere tutto da Dio e riportare tutto da Dio, perché tutto in realtà viene da Dio. Tutto quindi, opera di Dio. Non c'è niente che arrivi a me di per sé. Di per sé. Niente. Perché niente c'è di autonomo. Anche l'uomo che arriva a trovarmi o a visitarmi, per quanto, però è mosso da qualche intenzione. Ecco, ma non è lui, capisci, di pura decisione che possa scegliere e venire da me. In quanto viene, quindi possiamo vedere Dio. Se non vedo Dio, trascuro il pensiero di Dio e allora entro in colpa.
Mi disunisco, proprio perché non prendo le cose da Dio.
Non prendo cose da Dio.
Ecco. Non riportando Dio mi disunisco, se riporto mi unisco.
Certo.
Gesù sintetizza qui tutti i segni mandati da Dio.
Sì, Gesù infatti è il verbo che viene, no, il figlio unigenito. Infatti lui dice che la colpa sta in questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre. E lì sta il peccato, lì sta la colpa, che la luce è venuta, io non proprio per tenere. Ecco, quindi noi abbiamo una luce che viene a noi, ed è la parola di Dio che viene a noi.
In tutto.
In tutto. Quindi, perché tutto arriva a noi dicendo, io non sono Dio. Tutto quello che arriva a noi, certamente, porta questo documento, questo certificato.
Questa è la luce che splende.
Io non sono Dio. Ecco. Quindi viene a me in nome di Dio. Quando mi dice io non sono Dio, viene a me in nome di Dio. Quindi allora tu non ritenere che questo sia Dio per te. Cioè, non ritenerlo come scopo della tua vita. Non farlo oggetto della tua vita. Perché in quanto noi facciamo oggetto della vita, noi mettiamo quello come Dio, come mio Dio. Quando io dico mio Dio, mio tutto. Capisci? Io vivo per la cotoletta è il mio Dio, Dio è il mio tutto. Capisci? Io vivo, capisci? Ognuno... Perché quello è quello che gioca, noi abbiamo visto, no, la domenica, perché quello che determina tutto è l'appartenenza, a ciò a cui apparteniamo. Ma noi apparteniamo a ciò per cui viviamo. Per cui se io oggi vivo per la cotoletta, io appartengo alla cotoletta. Comprende? Ecco, quindi dipendo da, per questo, quello diventa per me il mio tutto. Capisci? Anche se dico io credo in Dio, anche se vado in chiesa la mattina alla sera, però il mio tutto è la cotoletta. Cioè, è ciò per cui uno vive, è ciò a cui si dedica, perché Dio ci osserva lì. Dio ci osserva non nelle parole che diciamo, capisci? O nelle cose che recitiamo. Dio ci osserva in ciò per cui noi viviamo. Ed è quello che determina tutto di noi. Perché quello ci fa appartenere ad un padre anziché all'altro. E a seconda della paternità alla quale noi apparteniamo, noi abbiamo l'animo aperto all'ascolto delle parole di uno anziché dell'altro. E per cui certe parole non sopportiamo più, non le accettiamo più, perché abbiamo un altro padre e non lasciamo entrare. Ma allora come mai io un altro padre? Stai attento a ciò per cui tu vivi, a ciò a cui tu ti dedichi, quella è la tua paternità. Cioè, ognuno di noi, essendo creatura fatta da Dio, Dio riceve da Dio la possibilità di eleggersi, di scegliere il padre che vuole. Per cui ognuno di noi, capito, avrà per padre quello che effettivamente avrà voluto avere come padre. Dio ci dà la possibilità, ecco, tu non sei figlio del tale. Scegliti tra Dio e tutte le creature, tutto il mondo, il padre che vuoi avere. Ognuno di noi vivendo, sceglie il proprio padre. Con tutte le conseguenze. Ecco, però Dio ci avvisa, il tuo padre è Dio, quindi non chiamare nessun altro col nome di padre, non dare nessuno il nome di padre, perché tuo padre è Dio. perché lui ci avvisa finché noi non abbiamo a dire, ma io non sapevo. Ecco, tu sei avvisato, non darlo a nessun nome di padre, perché tuo padre è Dio. Allora, ma tuo padre è Dio, allora vivi per Dio, dedicati a Dio. Noi invece diciamo padre nostro, e però ci dedichiamo a, ecco il tuo padre, quello è il padre vero.
E ci separiamo dal padre.
Esatto, logico, certamente non sappiamo più. Perché uno diventa un padre così di figura, capisci, recitato, ma il mio padre è vero, quello che ti diceva tutto, è quel padre per cui io vivo, è quella cosa per cui io vivo. Stai attento a quello per cui tu vivi, perché è lì che tu sei il tuo padre e di cui tu diventi figlio.
E questo mi impedisce, se divento figlio di altro, mi impedisce di accogliere colui che mi ha dato il padre, assurdo, di accogliere tutto.
Le mie parole non penetrano in voi. E le mie pecore, mie, quelle che hanno lo stesso padre, no? Ascoltano la mia voce. Voi non ascoltate perché non avete lo stesso padre. Avete un altro padre. Però l'importante è questo, perché noi molte volte diciamo padre, eccetera, ma dobbiamo renderci conto che ognuno di noi sceglie come padre ciò per cui vive.
Ma stavo pensando nel riferimento al peccato, no? Cioè, mi sembra di aver capito che il peccato, la sostanza del peccato, è non riportare le cose a Dio.
Certamente.
No? Non rapportare a Dio.
Non rendere testimonianza di Dio.
Però questo visto sotto il profilo della Chiesa, no? Quindi mettiamo un peccato come quello di non andare a messa la domenica, no?
Sì.
Considerato peccato. Quindi
sì.
Teoricamente dovrei poi riconfessarmi per fare la comunione, per queste
sì.
cose. Ecco, però non riesco a disgiungere tra il rapporto in questa azione con Dio e con la Chiesa.
Sì.
Cioè non...
Aggiungere o disgiungere?
Ah, cioè a separare le cose e quindi a dire, ma cioè, devo fare come prima cosa il mio rapporto con Dio, oppure cioè, devo essere a posto per la Chiesa?
Ma
non
vedi,
so, forse non lo so spiegare.
Sì, ma anche lì, vedi... Tutte le cose che riguardano la Chiesa devono essere sempre considerate sotto il primo comandamento. Siamo sempre lì. Altrimenti finiamo di recitare. Ecco, la Chiesa mi dice, vai a una messa la domenica, io vado a una messa la domenica, sono a posto. Credo di essere a posto. E a un certo momento, ecco, mi succede il terremoto, capisci? Per cui esperimento che sono tutt'altro che a posto.
Ma il problema più importante è appunto questo, no? Cioè...
e capire
questo
che
rapporto con Dio
e capire sì.
Ma come fai a cioè come dire cioè perché in fondo anche quello che dice la Chiesa dovrebbe essere quello che Dio dice,
ma
no?
Certo, ma deve, mettiamo i comandamenti, tutti i comandamenti di Dio, no? Ecco, ci sono tanti comandamenti, mettiamo non rubare,
sì.
Non uccidere, non desiderare, cioè, tutti i comandamenti. Io mi posso fermare a un o ad uno dei comandamenti, capisci? Osservare questo e credo di essere, magari posso anche convincere di essere a posto per un certo tempo, e poi dopo invece sperimento che sono tutt'altro che a posto, ho recitato, perché devo capire che tutti i comandamenti dipendono, hanno un'anima, cioè dipendono da un primo, Gesù lo dice, no? Che prima di tutto è questo, tutti gli altri dipendono da questo. Cosa vuol dire che dipendono? Che se io non ho quello, cioè se io non, il primo comandamento è ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente e la tua forza. Io no, io amo i miei padroni, no? Ecco, amo le creature, eccetera. Però, ecco, cerco di non rubare, cerco di non desiderare, cerco di non uccidere, eccetera, vado a messa da domenica, cerco, e credo di essere a posto, Signore, io ti ringrazio, perché io pago le imposte, faccio tutti i miei doveri, sono a posto, credo di essere a posto. E non mi accorgo che non ho il primo comandamento, da cui dipendono tutti gli altri, che vuol dire che tutti gli altri sono tutti sfasati, cioè il che vuol dire che tutta una recitazione per sé dell'io, per tranquillizzare forse, mi spiego, i miei delitti, ma è tutto soltanto il pensiero dell'io, non c'è il pensiero di Dio. Per cui, ecco quello che dicevo prima con Silvana, noi possiamo essere virtuosissimi davanti al mondo, o magari anche davanti a noi stessi, possiamo essere dei campioni di virtù, ed essere pieni di marci, di marciume dentro, perché? Perché non abbiamo l'amore per Dio, cioè non abbiamo la ricerca di Dio, il desiderio di Dio, perché chi ama desidera la presenza, desidera la conoscenza di essere amato. E Gesù dice, questo è il primo e massimo comando da cui dipendono tutti gli altri. Se non hai questo, non hai nessuno degli altri, anche se tu fossi talmente virtuoso da dire, Signore, io ti ringrazio perché non sono come gli altri, sono diverso dagli altri, io faccio tutti i miei doveri, e pago tutto quel che devo pagare, e sono a posto. e quel tale non è a posto. Ecco per cui il parlare di Gesù scandalizza, perché agli occhi degli uomini quel tale era perfettamente a posto. Ecco, abbiamo la lezione di Gesù, vede, questo che va alla chiesa, va in tempio e dice: Signore, fa la preghiera, dice: Signore, io ti ringrazio perché faccio tutti i miei doveri, cioè ubbidivo a tutti i suoi comandamenti. E non si accorgeva invece che non aveva il primo. E se manca il primo, mancano tutti. Cosa vuol dire che mancano tutti? Che tutto è soltanto una recitazione per la platea o per il piacere del nostro io.
E se c'è il primo, ma ci sono anche gli altri.
Ecco. Se c'è il primo, ecco, se c'è il primo, tutti gli altri dipendono, diventa naturale. Non c'è difficoltà.
Non è più recitazione.
Ecco. Cioè, il principio dell'autenticità è dato dal primo comandamento. Cioè, direi, il principio, ovvero, dell'autenticità della nostra vita è dato dall'amore. Dimmi quello che ami e ti dirò quello che sei. Anche se tu reciti tutta una parte diversa. Cioè, noi possiamo essere sul teatro, sulla scena, capisci? Recitare la parte magari del delinquente, recitare la parte magari dell'innamorato, recitare la parte stessa, ma recitiamo per la platea. E no, dimmi quello che tu ami. Ecco, allora ti dirò anche quello che sei. Non mi fermo a quello che tu reciti. Ora, quello che dico, quello che rende autentica la nostra vita è il nostro vero amore. Se noi non abbiamo amore per Dio, noi possiamo recitare tutta la parte dell'uomo religioso, ma non siamo religiosi.
Però è anche vero che la trasgressione, diciamo, dei comandamenti di Dio sono dei segnali, no, che Dio ci mette come una verifica per... Attenzione, magari può darsi.
Ma io posso essere ossequentissimo, Gesù ce lo dice.
Ma posso anche invece trasgredirle e credere di essere. Cioè, può essere una verifica, no?
Solo fino a un certo punto, non basta. Non basta.
Cioè, se perché io non amo il prossimo, io posso non sarà tranquillo. Perché io non amo Dio. Cioè, se io mi accorgo che mi urto.
Certo, è un banco di prova. È un banco di prova. Però, come dico, ovvero, può ancora sempre illudere, perché. Gesù non ci avrebbe messo quell'esempio, quella parabola dell'uomo che dice: Signore, io ti ringrazio perché faccio tutti i miei doveri. Quindi lo che devo dire è che noi possiamo fare tutti i nostri doveri, capisci? Ed essere illusi, noi possiamo essere illusi di essere a posto, il che vuol dire che anche noi possiamo anche trasgredire dall'opposto, capisci? Tutti i nostri doveri, credendoci magari e invece magari siamo a posto. Non è detto. Quando Gesù vede quel tale che lavora di sabato e dice: uomo, se tu sai quello che fai, sei benedetto da Dio. Se non sai quello che fai, sei maledetto dalla legge.
Saper quello che si fa vuol dire pensare a Dio. Se sai quello che fai.
Sì, vuol dire che sei giusto. Se lo fai per Dio, capisci? Perché tu stai trasgredendo, ma se lo fai, ecco, nell'amore di Dio, se ti rendi conto di quello che stai facendo...
Se c'è l'amore, ecco. Sì.
Ma... Ecco, vorrei dire che dobbiamo convincerci che se manca, se Gesù ha detto che il primo comandamento è questo vuol dire che se manca quello, noi avessimo anche tutti gli altri, non abbiamo assolutamente niente. Allora cosa vuol dire questo? Che noi possiamo recitare. Ora, recitando noi ci possiamo illudere, perché io mi vesto così, sono un uomo importante. E se capisci, mi vesto così, tutti gli altri vedo colui come vestito bene, mi scoperto, eccetera. Allora mi giudico, no, perché io stesso già mi illudo, vedo ancora che gli altri tutti mi confermano, mi riveriscono, dico, io sono veramente importante. E invece sono un povero diavolo. Ecco che allora, quello cosa vuol dire? Che noi ci possiamo illudere. Vedi, lontano da Dio, è solo Dio che illumina. Ma lontano da Dio noi ci possiamo illudere, scambiamo il bene per male. Possiamo crederci giusti, onesti, buoni, tutto quanto, e siamo fiori dei delinquenti. È Gesù stesso che dice: razza di vipere, sepolcri imbiancati, dice, fuori siete tutti puliti, tutti belli, dietro siete tutto marciume. E cioè, vuol dire, questo lo dice mica perché noi possiamo giudicare quelli, lo dice per ognuno di noi. Perché? Perché noi possiamo essere quello, possiamo essere dei sepolcri. O il sepolcro tutto bello, fuori tutto bel pulito, eccetera, e dentro tutto marcio.
Che non c'è l'amore.
Ecco, quindi se manca l'essenziale, dico, se manca l'essenziale, manca l'autenticità, comprende? Perché quello che dico, quello che rende l'uomo autentico, ecco, è ciò che egli ama.
E l'amore è vissuto per l'amore. E l'amore è ricerca.
E l'amore è ricerca della presenza dell'essere.
Quindi è riportare tutto a Dio.
Si capisce, vero? Perché quando uno ama veramente, riporta tutto all'essere amato, riferisce tutto all'essere amato, cerca in tutto la presenza dell'essere amato, perché altrimenti non è amore quello. Cerca di conoscere in tutto l'essere amato. Quindi allora, se l'uomo vive così, allora lì la sua vita diventa autentica, diventa vera, diventa bella, capite? Perché è tutto teso verso quel fine lì. Ma se invece lui ama altro, e poi dopo recita una parte di virtù, di religione, è tutta, e la vita diventa tutta sfasata. Perché? Perché non si realizza nell'amore. Ora, Dio, vero, viene tra noi per aiutarci ad essere autentici, vero, secondo lo Spirito. È per questo che dico così, tutto dipende da. Quindi allora, non dare valore agli altri, cerca l'essenziale. Cercando l'essenziale, quello ti renderà autentico. Ecco, ti renderà autentico. Ti dirà, a un certo momento, tutte le altre cose, se tu ami in conseguenza di questo amore qui, tu ti comporterai, ecco, secondo tutti i comandamenti. Quasi nemmeno sempre a considerarli, perché l'amore è così lì.
Questo sì, però dobbiamo essere ugualmente subordinati, per esempio, al fatto che ho fatto un peccato, devo confessarmi prima di fare la comunione, per esempio. Sì. Quindi questo c'è lo stesso, vedete che dobbiamo, certo, guardare le due cose. Certo. Cioè, sostanzialmente Dio, no? Quindi il nostro rapporto con Dio, la nostra anima con Dio. Però poi, appunto, cioè, se no certe cose mi sono limitate.
Scusi, per esempio, porto un esempio, forse la convince più rapidamente, lei è ostetrica, sta per perdere l'ultima messa se non va, arriva una partoriente, cosa fa? Va a messa e lascia che quella lì muoia magari, o assiste la partoriente? Lei assiste la partoriente, certo. Dio la giustifica.
Sì.
Perché Dio guarda l'anima, non guarda la lettera della legge. Quindi se lei ubbidisce solo alla lettera della Chiesa che le dice guai se perdi la messa, hai commesso peccato.
Non era questo, cioè, era proprio il fatto, cioè, di sapere, dire, cioè, perché per me tendenzialmente è chiaro che è più importante.
No,
cioè,
è più importante Dio, davanti,
no?
A Dio.
Quindi, ecco, di fronte a Dio, qualunque problema di fronte a Dio, no? Però esiste anche quest'altro fatto, cioè, allora o scelgo di non andare più a messa, no, per esempio, ma non per questo, no, fatto che è arrivata la parte oriente, cioè, per altri motivi mettiamo, no?
Cioè, per cui uno non si sente,
ecco,
giustificato.
Per ritornare alla Chiesa devo confessarmi. Ora questo... C'era questo che non era chiaro, però mi pare di aver capito che è giusto passare di nuovo attraverso la confessione, quindi
se lei,
cioè,
se lei
è... questo sistema della Chiesa, no?
Certo,
voglio dire,
certo.
Ecco, prima non era chiaro.
Se lei ha fatto una trasgressione alla legge, ma non nel pensiero di Dio, è logico, è un peccato, è manifestazione esterna di un peccato che ha portato dentro, il distacco da Dio che aveva dentro. Quindi deve confessare.
Ma non vedo differenza da quello che era stato detto nell'altro versetto. Perché?
Riguardo al peccato, perché non hanno creduto in me. C'è quel versetto lì.
Il versetto prima era che venendo...
Convincerà.
Ci
convince.
Toglie dalla confusione,
sì,
si rende chiaro.
Sì.
Ecco. E adesso riguardo al peccato.
No,
è la stessa,
sì,
cosa,
no,
però
qui,
riguardo al peccato.
Sì, qui lo precisa, no? Prima dice che, ecco, che lo Spirito convince, cioè ci insegna che le nostre anime possono essere convinte solo dallo Spirito.
Che fa vedere.
Ecco, è lo Spirito che fa vedere a noi la luce, e nient'altro. Qui precisa che...
Riguardo ciò che è bene e ciò che è male.
Ci convince riguardo al peccato, riguardo alla giustizia, riguardo al giudizio.
E ci spiega cos'è il peccato.
E spiega cos'è il peccato. Cioè, se io non credo, non credo vuol dire, non accetto la parola di Dio come parola di Dio, allora come c'è peccato?
Cioè, non la riferisco a Dio, cioè, no, perché credere vuol dire movimento, no? Vuol dire cercare di vedere il messaggio che mi arriva.
Prima di tutto devo accettarlo.
Sì.
Devo accettarlo, perché posso non essere, io posso considerare l'avvenimento, tutte parole di Dio, no? Mm. Dio il creatore. Abbiamo visto, no, letto ieri sera il cardinale Ursi, no? Quello che diceva. Gesù, non è Gesù che ha fatto il terremoto, che manda il terremoto. Ecco, io faccio peccato. Quello è un peccato. È convinta?
Sì.
Quello è un peccato.
Cioè, non
perché?
Accetto da Dio.
Perché, ecco, non accetto da Dio quello che Dio mi manda. Ora, se Dio è creatore, tutto è opera di Dio, io, creatura, cosa devo fare? Devo riconoscere tutto come opera di Dio. Non devo dire, ecco, tutto è opera di Dio, ma questo no, questo non è opera di Dio. E di chi è? Chi è che opera qui? Vede? Ecco il peccato. Dunque, se allora Dio è il creatore, prima conseguenza da parte della creatura è questo: accetta tutto da Dio, riconosce quindi che tutto è opera di Dio.
Sarà difficile accettarlo, però riconosco che viene da Dio.
Che sia difficile, che non sia difficile, questo interessa un cavolo.
Però riconosco che
poi c'è una parete, eccetera, io non ci capisco niente, però è opera di Dio. È opera di Dio. Questa montagna, per me, io non salirò mai su questa montagna, però è creata da Dio, non l'ho fatta io. Quindi, prima di tutto, devo riconoscere. Cioè, riconosci che tutto è opera di Dio. Non opera di altro, né del caso, né della natura, né degli uomini, né delle creature. Niente. Ora, ecco, se tu non riconosci, non accetti qualche cosa da Dio, tu fai il peccato, perché non dai a Dio quel che è di Dio. Ha capito? Quindi questo è il dato essenziale. Se poi dopo tu accetti da Dio, allora inizia il problema di riportare a Dio per intendere il linguaggio di Dio, per intendere il significato di Dio. Questo viene da dopo. Prima di tutto tu devi accettare. Accettare tutto da Dio, perché tutto è, perché Dio è solo il creatore. Non c'è nessun altro creatore, uno solo Dio. Allora, accetta tutto come opera di Dio, tutto come parola di Dio, non come parola di altri. Ecco. Noi facciamo l'errore di accettare le cose come parole di altri. Ecco, lì sta il peccato.
Ecco, però credere comprende solo il primo passo, comprende anche il secondo.
Comprende tutto, perché quando io credo in Dio, necessariamente questo credere in Dio mi riporta a collegare tutto, a cercare significati, eccetera, eccetera.
È una conseguenza.
Ma dico, il peccato sta, ecco, nel non accettare qualche cosa da Dio.
Separare. Quindi ci separiamo.
Si capisce? Noi separando ci separiamo. E per questo è peccato. Il peccato è divisione. La divisione è morte, per cui noi, ecco, abbracciamo la nostra morte, non accettando le cose da Dio. Noi abbracciamo la nostra morte. Quindi la morte siamo noi che la facciamo, capisci? Proprio dividendo da Dio quello che è di Dio.
È proprio nel pensiero il peccato.
Per cui allora, poi dopo noi facciamo tutti i problemi, magari, devo pagare le imposte, devo pagare le imposte, e il Signore gli dice, ma paga le imposte a chi ti chiede le imposte, dice, ma dai a Dio quello che è di quello, è il vero problema che tu ti devi porre. Dai a Dio quello che è di Dio. Fa la vera giustizia. Mentre invece noi ci facciamo un'infinità di altri problemi. Capisci? Essere giusti, essere onesti, essere quell'altro, e non ci accorgiamo che ingoiamo quell'altro cammello. Scogliamo dei moserini nella nostra minestra, capisci? E poi mangiamo gli elefanti. E il Signore dice, no, guarda che l'essenziale è quello là. Se metti quello all'essenziale, poi dopo vedi che tutto il resto, capisci, diventa pulito. E vedi come noi possiamo, ecco, alterare le cose, ecco, distorcerle, capisci, dall'essenziale. L'essenziale è sempre questo rapporto con Dio. Uno solo, il creatore, accetta tutto da Dio.
Si è proprio la mente.
Ora, accetta tutto da Dio, di riconoscere che tutto è opera sua e che tutto è parola sua. Quindi accetta tutto come parola di Dio, non come parola degli uomini. Non come opera degli uomini, o come opera della natura, o come opera del caso. Accetto tutto come opera di Dio. Capire adesso fai il peccato.
Perché una deformazione di mente, il peccato, diciamo.
Chiudiamo qui. Chiudiamo qui. Dono di scienza.
Come dice, io vi dico la verità. Quindi, c'è questo desiderio di restare in quelle parole, sono quanti gli difficili che sono.
Sì. Ah, invece, certo. Margherita, tu?
Sì.
Così.
Ma è l'importanza di chiudere gli occhi, no? Quindi non fermarci,
sì,
alla parete.
Sì. Non fermarci alla parete. Li dobbiamo mettere tutti i giorni. Il silenzio ci nutre più del pane. Non so se siamo convinti. Il silenzio ci nutre più del pane. Bisogna convincersi. Il giorno in cui siamo convinti e noi saltiamo magari il pranzo, ma non in silenzio. Sì.
Ma in noi tutto è a posto se Dio è il principio di tutto.
Sì.
È
un po' come nella vita. Abbiamo presente. Quello è
l'anima di tutto.
È l'anima. Di confronto per il resto.
L'anima di tutto. L'anima di tutto. Però dobbiamo anche capire che amare non vuol dire Signore, ti amo. Non ti parlo. Amare vuol dire cercare la presenza dell'essere umano, vuol dire cercare di conoscere quello che siamo. Ma se non ho interesse per conoscerlo, non ho interesse per trovarlo, vuol dire che allora non ho amore. Io ho una recitazione, anche l'amore può essere una recitazione.
Era questo pensiero, cioè c'è il principio dell'autenticità è cercare la presenza di Dio, che è il vero amore,
certo.
Che poi che mi libera da questo peccato, perché io non posso, è il secondo passo cercare la presenza, il primo passo è accettare tutto da Dio,
certo.
E poi il secondo passo è cercare il volto di Dio, il pensiero di Dio, certo. Nelle cose. E poi un secondo pensiero, che è il primo versetto, cioè tutto, Gesù mi dice è necessario che io me ne vada, cioè ogni momento mi dice è necessario che tu passi dal segno al significato, cioè praticamente puoi cercare la presenza.
Certo, il vero concetto del peccato, poi noi poi adesso usiamo delle parole, peccato, eccetera, altro, capisci? Ma se andassimo all'origine, il vero concetto di peccato è non testimonianza, non testimoniare Dio.
Testimoniare altri principi.
Testimoniare?
Non credo.
In quanto non riconosco Dio, non affermo Dio in me o nel mio comportamento, che so, capito? E faccio peccato. Il peccato è non testimoniare che tutto viene da Dio.
Ora, non testimoniare la verità.
Quando non testimonio che tutto viene da Dio, faccio il peccato, capisci?
Bisogna.
Infatti l'anima del concetto peccato è martir dal greco, no? Che testimone, martir testimone, e ha privazione di testimonianza, sì. No? A martia e peccato, in greco è proprio a privazione di testimonianza.
Noi la testimonianza di Dio l'abbiamo e l'abbiamo se Dio è nel nostro pensiero.
Ah, beh, certo, se non hai presente non puoi darlo.
Quindi praticamente vedi il tuo pensiero.
Certo.
Cioè, la testimonianza si dà col pensiero, riconosce la verità, riconosce ciò che è.
Capisci, ma se non sei pensiero non puoi mica. Che la nostra bocca parla in conseguenza.
Il nostro pensiero.
Pura del pensiero.
Dove è il tuo pensiero, lì è il tuo cuore, tutto lì.
Noi la
ed è quello che trascuriamo di più.
L'unico punto dove noi possiamo trovare la verità è lì.
Certo. Il mio spirito,
tutto il resto è ingannevole.
Certo.
Può ingannare anche lui.
Può ingannare anche noi.
Invece noi ci mettiamo nel silenzio e andiamo a vedere il tuo pensiero, il tuo movente, cosa ti ha spinto, cosa ti muove, cosa cerchi lì. Perché anche lì, prima io avevo portato l'esempio dell'ostetrica, eccetera, ma lei può anche dire. Ma io vado lì perché se no l'ospedale chissà cosa dice, chissà cosa.
E allora c'è un altro movente.
Mi giudica la gente, eccetera. Il movente non è Dio.
Certo.
Immediatamente allora la sua messa lei l'ha persa realmente.
Certo.
Pensiero non avevo finito adesso.
Vamos.
Fine dell'incontro. Sabato 11 luglio 1981. Continuazione del versetto 9 del capitolo 16 di San Giovanni.
Abbiamo appena iniziato. Sì, si era fatto l'8. Completo.
Quanto al peccato, quanto alla giustizia, perché devo fare forse il 9 quanto al peccato.
Fai. Se non l'abbiamo ancora fatto, per
quanto mi sembra che l'abbiamo
accennato.
Quanto peccato perché non credono in me.
Non hanno creduto in me.
Beh,
vabbè.
Se non credo.
Vabbè.
Comunque, sì, il peccato è lui che ci spiega in cosa consiste il peccato. Il peccato è il non credere in lui, però prima del non credere in lui c'è il non mettere Dio al primo posto, l'attrazione del Padre. E lui dice, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira.
Certo.
Allora, qui parte un po' da un tratto del cammino, cioè parte dal non credere in lui, ma chi non è attratto dal Padre non può arrivare a Cristo.
Sì, però è la parola di Dio, no? Quindi il Cristo
la parola di Dio che spiega,
che rivela, che rivela la situazione del peccato.
Era la condizione indispensabile per arrivare a lui.
Perché se io non avessi parlato, ecco, non sarebbe rincorso. Quindi è la parola di Dio che arrivando all'uomo evidenzia la situazione dell'uomo, no? Per cui diventa una pietra di inciampo, sì, può essere.
Sì. Poi c'è tutta la problematica del peccato, dove viene spiegato che il peccato fuori di noi è un'opera di Dio per manifestare a noi il peccato che abbiamo dentro di noi, per evidenziarlo. Anche quello è una cosa che senza Cristo non si arriva a capirla.
Sì, ma il peccato in sé per sé è distacco da Dio, quindi è un fatto interiore. Tutto quello che avviene all'esterno è tutto opera di Dio, non diciamo che è peccato, Dio non fa peccato. No? Il peccato è essenzialmente distacco, quindi tutte le volte che noi non riferiamo le cose a Dio...
Noi abitualmente chiamiamo peccato quello che si vede fuori,
sì,
è vero, e invece per Cristo il peccato è dentro di noi, niente viene fuori di noi che possa recarci il male. Tutto quello che esce dal nostro cuore, le fornicazioni, eccetera, certo, hanno un precedente nel nostro cuore. Insomma.
E il precedente sta nel fatto che non riferiamo a Dio tutto quello che è di Dio. Tutto viene a noi da Dio e tutto deve essere riportato a Dio.
Se noi,
qualche cosa consideriamo in modo autonomo, in quanto consideriamo le cose autonomamente da Dio, già commettiamo questa frattura, dividiamo cioè il creatore dalla creatura, l'opera dall'operatore, e quindi iniziamo il peccato, conseguenza del quale poi dopo Dio opera, capisci, per prendere su di sé i nostri mali e convertirci, no? Ma l'inizio, il male sta lì, no? Inizio.
A me sembra molto chiaro il concetto che dà di peccato, contrariamente a quanto solitamente pensiamo noi, che non è tanto un fare o un non fare, un attenersi a una normativa, un venir meno a un comandamento, ma qui Cristo dice con molta chiarezza, che non lascia dubbi, che il peccato consiste nel non credere in Lui.
Sì.
E penso che la premessa a questa affermazione sia nel capitolo 6, dove dice perché, quando parla del figlio dell'uomo, perché è lui che Dio ha segnato del suo suggello. Ecco perché non credere in lui è peccato. Direi che è la matrice.
Di sì, perché arriva a noi con la garanzia di Dio.
Arriva con la garanzia,
di Dio.
Cioè,
sì.
Direi, noi possiamo non amarlo, non tenere conto altro, ma non possiamo non riconoscere in lui il segno di Dio.
Sì, possiamo rifiutarlo.
Possiamo rifiutarlo. Non possiamo non riconoscere questa caratteristica qui, ed in ciò consiste il peccato, in quanto si presenta col sigillo del figlio di Dio, il non accoglierlo, il non tenerne conto.
Ci mette in peccato.
Poi tutto il comportamento che ne deriva naturalmente sarà un comportamento distorto.
Certo.
Ma direi la radice è nel rifiuto del figlio di Dio, della parola di Dio, come direi sì. Fonte.
Ma se lo rifiutiamo è perché quello evidenzia che noi già nel nostro intimo abbiamo rifiutato Dio.
Infatti, l'ho messo anche in evidenza lì, no?
Sì,
il figlio,
io ho constatato, dice Gesù, che non avete in voi amore per Dio. Ecco, io ho constatato che non avete in voi amore per Dio. Ecco, la parola di Dio arrivando a noi evidenzia l'amore principale che portiamo dentro di noi. Se nel nostro cuore abbiamo messo Dio al centro, abbiamo interesse per Dio, allora dico, era quello che aspettavo, capisci? Perché era proprio quella parola di cui avevo bisogno per arrivare là dove volevo arrivare. Se invece ho altro, amore al centro, ecco, la parola mi fastidisce, mi diventa insopportabile, e mi crea scandalo, ecco la pietra d'inciampo, capisci?
Credo sia una precisazione molto importante, perché solitamente noi facciamo consistere il peccato nella sua essenza, in un comportamento, in un modo di essere.
L'anima del peccato. L'anima del peccato sta in questo distacco,
Non credere alla parola di Dio, nemmeno accoglierla sua, la parola che lui manda noi. Perché ha una caratteristica che non possiamo sentire, ai semi di Dio in sé.
Arriva a noi con l'esigenza di Dio. Cristo, infatti, l'essenza del messaggio del Cristo, vero? È esigenza di Dio. La parola di Dio in quanto parla a noi, esige da noi questa giustizia verso Dio, questo mettere Dio al di sopra di tutto, questo mettere Dio al centro di tutto, questo preoccuparsi di conoscere il regno di Dio, eccetera. E c'è sempre, capisci, questo continuo leitmotiv che richiamo in continuazione, capisci, eccetera. Tu ti devi preoccupare di questa unica cosa, perché sei stato creato per questo. Una cosa sola è necessaria. Quindi con che insistenza, anche vediamo Marta e Maria, con quella precisazione, sempre a questo, al di sopra di tutto. Al di sopra dei poveri, di sopra dei capisci del prossimo, di sopra di tutto, c'è sempre questo è l'anima di tutto. Se non c'è questo, tutto diventa recitazione, e a un certo momento ti accorgi che ti manca l'anima.
Sì, l'esigenza di Dio però che è più oggettiva che soggettiva, perché quando anche non avessi l'esigenza di Dio, io non posso negare.
No, è la parola che arrivando a me presenta a me l'esigenza di Dio. Cioè questa giustizia è essenziale. Sì. La parola di Dio reclama, vero, dalle creature, vero, questa giustizia, vero, verso Dio. Essendo figlio di Dio, capisci, viene per glorificare il Padre. Glorificare il Padre vuol dire proprio, vero, riportare tutto a Dio. Quindi la parola di Dio ci mette con le spalle al muro, capisci, di fronte a Dio. Perché ci mette in discussione con Dio.
Sì, io rifiuto, per me è anche un peccato contro la verità, perché è una
senz'altro, ma appunto parlandomi di Dio, capisci, è verità, mi palese, mi presenta la verità, per cui io, tutte le mie giustificazioni, capisci, o i campi, o i buoi, o la moglie, eccetera, accadono di fronte a quella, capisci, perché diventa un'esigenza assoluta. L'uomo si è stato creato per Dio, non si è stato creato né per i campi, né per i buoi, né per la moglie, si è stato creato per Dio, però vivi per il tuo destino, si è stato creato per quello.
Sì, dicevo che
quindi occupati di questo.
Di esigenza oggettiva, in quanto io posso anche non sentire il bisogno di Dio per avere altre passioni e altri interessi, però non posso negare che quella parola che mi giunge
appunto
ha la caratteristica
sì
di Dio.
No, ma dico,
qualcosa di Dio.
È la parola che presenta a me l'esigenza di Dio, non è che io senta l'esigenza di Dio, no, è la parola che arrivando a noi, oggettivamente presenta i diritti di Dio, presenta l'esigenza di Dio. Per quello è il sigillo della verità. Hai sigillo perché, hai capito, noi siamo dei terribili incoerenti nei riguardi di Dio. La parola di Dio è coerenza con la verità di Dio. E quindi presenta a noi questa esigenza qui. Per cui ci impegna, vedi, siamo in questo richiamo all'essenziale. Una cosa sola è necessaria. E questo richiamo unico, capisci? In questo rientra tutto. Infatti da questo comandamento derivano tutti gli altri, anche i profeti, tutto. Ma se manca questo, manca tutto. Anche se fossimo dei giganti di virtù, di tutte le virtù, mancando questo, noi siamo delle statue che a un certo punto crollano, capisci? Che diventa tutta recitazione.
Direi che qualunque altra mancanza,
manca l'anima,
o negligenza, è un peccato. Questo è il peccato.
Sì, certo. Che l'essenziale è ama il Signore tuo, cioè cerca la presenza. Amare vuol dire cercare la presenza, dell'essere amato. Voleva presentare. Quindi ama il Signore tuo con tutta la tua mente, quindi cerca la presenza di Dio con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutto te stesso, con tutta la tua vita. Sei stato creato per questo, quindi preoccupati di questo.
Cioè la parola presenta noi l'esigenza di Dio, no? Però noi possiamo accoglierla soltanto se abbiamo già questo bisogno di Dio dentro.
Certo. Se noi abbiamo...
L'accogliente della parola viene...
Sì, ma mi evidenzia. Mi evidenzia l'esigenza di Dio, e in quanto mi evidenzia l'esigenza di Dio, mi pone di fronte a Dio. Se ho messo Dio al mio centro, dico, ecco, perché noi soffriamo per l'incoerenza, noi soffriamo per i pasticci, soffriamo per i compromessi. Non è che Dio voglia da noi, no, siamo noi che abbiamo bisogno di questa nettezza, di questa linearità, e ogni compromesso per noi ricade su di noi, ci rattrista. Perché noi siamo fatti per una cosa sola, siamo fatti per la vita semplice, capisci, nello spirito. E ogni cosa, direi, di compromesso, di ambiguità, eccetera, ricade su di noi e rende triste la vita. Allora, abbiamo quindi profondamente noi siamo un'invocazione, un bisogno di questa parola che renda semplice la nostra vita nel nostro fine. E Cristo è questa parola. Per cui, quando uno ha, Dio al centro della sua vita, incontra la parola e dico, ma era quello che aspettavamo, era quello di cui hanno parlato Mosè, i profeti, eccetera, è lui, perché è colui che finalmente dà a noi la possibilità di realizzare la vita semplice. Se invece uno non ha questo, trovandosi di fronte ecco, resta giudicato. Per cui la parola che viene per salvarci viene anche per giudicarci. Non è che da parte di Dio venga per giudicarci, però il giudizio è già fatto, perché non avendo messo Dio al centro sono già giudicato. Però evidenzia la situazione, capisce? O no?
Pensavo, il peccato è questo, non mettere Dio al centro, al primo posto.
L'essenza del peccato è non testimoniare Dio, ecco. Non testimoniare Dio. Dobbiamo sempre avere presente Dio, ovvero, e confermare sempre Dio in tutto. Perché noi più che altro siamo fatti spettatori di Dio e dobbiamo essere, e dobbiamo confermare, Dio è l'operatore tra noi, Dio è il creatore. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, di tutto. Anche i capelli del nostro capo sono tutti contati, nemmeno un uccello cade senza che il Padre lo voglia. Quindi, ecco, bisogna convincersi di questo. Allora, convinti di questo, ecco, la creatura è impegnata a confermare, perché confermando partecipa, entra in comunione. Mentre il peccato invece è la frattura, ecco, e non riconoscere, sì, Dio è creatore, si davanti, però, ecco, qui c'è l'uomo, però qui c'è la società, però qui c'è la natura, però lì è il caso, ecco, entra la frattura. Disuniamo le cose da Dio. E allora non cerchiamo più il significato delle cose in Dio. No, guarda che tutto è opera di Dio. E se tutto è opera di Dio, vero? Tutto è parola di Dio. E se tutto è parola di Dio, tutto è parola di Dio per te. Ma allora se è parola di Dio per me, devo cercare che cosa Dio significa a me, ecco, nelle cose che mi fa arrivare. Perché Dio parla ad ognuno di noi personalmente, in tutto. E allora se noi teniamo presente che tutto è opera di Dio, non possiamo non, ecco, sentire il bisogno che cosa Dio mi vuole significare in questo. Che cosa di sé mi parla di Dio attraverso questo? Quale lezione mi dà? Ecco, allora entriamo in rapporto personale. Per cui anche una pagina di Vangelo non basta, non è cultura storica, non è un fatto, ecco, che cosa? È Dio che parla, è parola di Dio, ma se parola di Dio è per me, allora che cosa dice a me questo fatto? Che cosa dice a me questa parola? Che cosa dice a me questa lezione? Capisci, questo avvenimento? Che cosa? Perché la parola di Dio, essendo universale, è fuori dal tempo e dello spazio, quindi è applicabile per ognuno di noi. E quindi dobbiamo sempre mantenere, vero, questa unione qui, vero? Capisce? Dio e la sua parola, mantenerli uniti, non disunirli. Non ti guardate, altrimenti entriamo nel peccato. Ida. Finisce.
Ecco, penso proprio che Gesù dicendo che convincerà il mondo quanto al peccato, perché non credono in me, questo convincere vuol dire che dimostra, fa vedere che cos'è il peccato, tanto sì, che siamo convinti, no? Che
convince naturalmente chi accoglie, chi riceve lo Spirito Santo, chi riceve lo Spirito di verità.
Sì, solo lo Spirito convince il mondo, sì, certo, cioè la nostra, certo, anima, riguardo al peccato, cioè, certo, ci fa vedere che cos'è il peccato.
Certo.
Perché prima di ricevere lo Spirito Santo noi, appunto, come si diceva, abbiamo tanti concetti di peccato e non cogliamo l'essenza.
Certo.
E lo Spirito Santo ce ne farà cogliere l'essenza. Adesso noi possiamo dirlo a parole così, però penso che la convenzione che ci darà lo Spirito Santo, certo, sarà un'evidenza. Certo. No? Ecco, e Gesù,
cioè, dice, è Dio solo che convince, noi non possiamo mica convincerci. Convincere, il termine esatto è proprio quanto ci lega. Ora, la verità, manifestandosi, ci lega. E noi restiamo legati, quindi restiamo uniti in cielo, non possiamo più disunirci, capisci? Perché vediamo la verità. Noi attualmente possiamo disunirci perché non vediamo la verità, amiamo poco perché conosciamo poco, capisci? Quindi più aumenta in noi la conoscenza e più aumenta l'amore, capisci? Capisci? Per cui, non, ho detto molte volte, è inutile che noi facciamo, non so, dei salti mortali per aumentare l'amore. Dico, se vuoi aumentare l'amore di Dio, conosci di più Dio. Però chi lo conosce non può fare a meno di amarlo.
Perché è convinto.
Perché è la verità che convince. Capisci? Quindi se noi amiamo poco è perché conosciamo poco. Se non amiamo è perché non conosciamo. E allora confondiamo una cosa con l'altra, allora questo ci crede importante, quell'altro crediamo che sia buono, eccetera, eccetera, e a un certo momento poi dopo sperimentiamo che abbiamo sbagliato tutto.
Comunque Gesù dicendo il peccato perché non hanno creduto in me, ce lo fa già intravedere l'essenza del peccato, anche se non abbiamo ancora ricevuto lo Spirito Santo che ci convinca.
Sì, no? Cioè, la sua parola ci conduce, lui parla Pentecoste, la sua parola, già capisci, è una parola detta per la Pentecoste, cioè prepara, lui parlando a noi ci prepara la Pentecoste.
Se interiorizziamo questa parola, certo, ci prepara, certo, a ricevere.
Perché come arriviamo a Pentecoste? Proprio attraverso le parole del Cristo, attraverso il Cristo che si arriva a Pentecoste, nella misura in cui, ecco, accogliamo, capisci, seguiamo. Quindi lui parla già in Pentecoste, non so come dire, capisci, sì, parla già nello Spirito Santo. Comprenderemo quando vedremo, arriveremo, capisci, anche noi alla Pentecoste, allora comprenderemo. Ma la sua parola è già nello Spirito Santo, arriva già a noi, capisci, nello Spirito. Per cui dice a noi in anticipo quello che noi constateremo se seguiamo lui.
Allora, riflettendo su questo, non hanno creduto in me, ecco, mi fa cogliere il quello che si è detto prima, no? Che se l'essenza del peccato è distacco da Dio, e disunire le cose da Dio, e disunendole da Dio, disunisco la mia mente da Dio, no?
Certo, certo.
Quindi, manca la base, cioè che la conseguenza prima di questo, di questa giustizia interiore, sarebbe accogliere tutto da Dio.
Certo.
Se ci fosse questa disponibilità ad accogliere tutto da Dio, accoglieremo anche il Cristo, no?
Soprattutto.
Soprattutto il Cristo, perché accogliere tutto da Dio, poi bisogna riportare in Dio per vederne la validità, in Dio coglierne lo Spirito. Se riportiamo il Cristo in Dio, non possiamo non accettarlo.
Certo.
Ma la base è accogliere tutto da Dio,
certo.
Riportare in Dio, e in Dio
per,
si rifiuta
per
quello che non è secondo Dio.
Per intendere il significato, perché è soltanto accogliendo la parola di Dio che Dio ci unisce. Chi ci unisce a Dio è la parola di Dio, è Dio che parlando con noi unisce noi a sé. Se lui tacesse, noi cadiamo nel nulla. È lui che parlando ci unisce e fa comunione. San Giovanni dice: manifestiamoci da tutte le cose che abbiamo visto e toccato, affinché, ecco, anche voi siate in comunione con noi come noi siamo con Dio.
Però lì è evidente che proprio non accogliendo da Dio è una frattura proprio che si crea.
Cioè
il ponte che ci unirebbe a Dio, noi
la frattura la seminiamo in noi proprio in quanto non riportiamo a Dio tutto quello che Dio ci fa arrivare. Tutte le cose arrivano a noi, tutte le cose arrivano a noi, si fermano le nostre mani e dicono a noi: portaci a Dio perché noi siamo di Dio. Noi più delle volte tutte le cose che arrivano a noi, ecco, le riferiamo solo a noi, le utilizziamo per noi, le strumentalizziamo a noi, o in funzione, non so, della società, in funzione degli altri, tutto quanto, ma non ci preoccupiamo di riportare
magari
a Dio.
Magari le riceviamo allora, anche da Dio.
Sì, ma bisogna riportare a Dio. La funzione essenziale non sta nel ricevere, ma sta nel riportare.
Per capirne.
L'uomo, ecco, non basta, i lebbrosi, 10 sono guariti, uno solo ritorna. Ora è la funzione del ritorno a quello che salva. Capisci? La fede ti ha fatto tornare, quella fede che ti fa ritornare, quella che
ti fa capire,
quella che ci riporta, ecco perché la creatura si manifesta proprio nel riportare a Dio quello che riceve da Dio, altrimenti tutte le cose si fermano lì, ecco. Allora c'è Dio e ci sono le cose che arrivano a noi da Dio ferme lì e senza di noi non tornano a Dio, eh? Allora si crea la frattura tra Dio e le sue opere in noi, c'è la divisione. E perché? Non è dato a Dio quello che è di Dio. Tutte le cose arrivano a noi con il sigillo. Il sigillo è questo. Noi non siamo fatti da soli. E non ci hai fatti tu. Ecco. Capisci? Noi siamo creature di Dio. Riportaci a Dio. Ecco, tutta la voce, tutte le cose è questa. Riportaci a Dio. Se noi riportiamo a Dio, ecco, allora in Dio le cose si illuminano e ci uniscono. Se non riportiamo a Dio, invece, quelle stesse cose ci avvelenano e ci disuniscono. E diventano un motivo di disunione a Dio. Quindi allora, il problema essenziale, proprio questo lavoro personale, perché non c'è nessuno che lo possa fare al posto nostro. Ecco, lì è il vero compito sacerdotale, capisci? Questo consacrare, ecco, l'universo, tutte le creature, tutte le cose, però, chiedono a noi che le consacriamo a Dio, che le riportiamo a Dio. Sant'Agostino dice che la nostra mente, il nostro interno è il vero altare su cui si offrono i sacrifici a Dio.
Cioè oggettivamente tutto è già di Dio, è nella nostra mente.
Tutto
che
è di Dio. Siamo noi che non siamo, ecco. Capisci? Che possiamo, ecco, perché a noi si richiede la partecipazione consapevole. Ora, quando si dice ad un essere consapevole una cosa, si richiede la sua partecipazione personale, altrimenti non entra in consapevolezza. Noi abbiamo l'animale. Ecco, allora Dio, facendo, per farsi consapevoli, mette a noi le cose, poi deve dire le cose sono mie, riportale a me. Se noi riportiamo a lui, ecco, partecipiamo consapevolmente, perché c'è questa partecipazione. Partecipiamo consapevolmente, capito? Facciamo l'atto di giustizia. Questa è la giustizia essenziale, senza la quale tutto va rotto.
Dare a Dio,
ecco, dai a Dio quello che è di Dio, perché tutto è di Dio, dai a Dio quello che è di Dio. Ora non c'è, dico, non c'è nessuno che possa fare questa giustizia al posto nostro, perché è un lavoro personale. Ecco, tutti ci possono ammonire, tutti ci possono dire questa è la giustizia da fare, esatto, però se noi nel nostro segreto non portiamo a Dio le cose che Dio ci fa arrivare, però in noi ci resta questa ingiustizia, che naturalmente ricade su di noi e crea la frattura, cioè ci fa essere in peccato. Non so se...
Sì, sì. E quindi non possiamo cogliere di Cristo che arriva a noi così, perché...
Anzi, lo rifiutiamo. Perché, detto, Cristo arriva a noi con le esigenze di Dio, e siccome noi abbiamo altre esigenze, ecco, quindi per noi diventa scandalo, quindi lo rifiutiamo. Dobbiamo respingere.
Lo possiamo cogliere per quegli aspetti che non contrastano troppo le nostre esigenze.
Certo.
A poi in certo punto sì.
Mai? Margherita.
Prima diceva che peccare e non testimoniare, no?
Sì.
Ecco, questo è riferito solo a se stessi o anche, per esempio, io non testimonio a Dio a mia fratella?
E non c'è diversità né tra se stessi né mio fratello, perché la testimonianza è in tutto, perché in tutto uno deve glorificare Dio, e lo glorifica Dio è presente in noi, è presente davanti a noi e quindi anche nel fratello, e quindi bisogna testimoniare Dio in tutto, cioè,
ecco, per esempio sono in un ambiente, mettiamo,
la parola che dico, ecco, questa parola non deve procedere da me, deve procedere dallo Spirito di Dio, in tutto, che la dica a me e che la dica all'altro. Non so, capisci? Cioè, quello che ho detto molte volte, che bisogna sempre distinguere molto bene, vero, due grandi categorie di fatti. Tutte le opere, vero, si distinguono in due categorie. Cose che arrivano a noi senza di noi e cose invece che non avvengono senza di noi. Tutte le cose che accadono senza di noi le dobbiamo accogliere da Dio, e questo è testimoniare Dio, perché se c'è qualche cosa che io non accolgo da Dio, non testimonio Dio, dico, capito? Dico, questo è il caso, questa è la natura, questa è l'altra, vuol dire che non ho presente Dio. Quindi tutto quello che arriva a te senza di te, indipendente da te, accoglio dalla mano di Dio. E allora in questo caso testimoni Dio se accogli tutto. Quindi un fratello ti presta un piede, non inveire contro il fratello. È Dio che ti manda un fratello per stare un piede, perché lui è Dio l'operatore. Quindi accogli da Dio. E vedi nel Dio e nel fratello soltanto lo strumento che Dio adopera per prestarti un piede. Signore, perché mi mandi per stare un piede? Poi c'è tutta l'altra categoria di fatti. Fatti che invece non avvengono senza di noi, cioè che partono da noi. Tutti i fatti che partono da noi, fa attenzione che non partano da te, ma falli partire sempre da Dio. Hai capito? Quindi non parlare, ecco, se non vedi, ecco, lo Spirito di Dio che ti dice la parola che devi dire. Se la cosa non parte da Dio, hai capito? Perché tutto quel che parte da noi senza Dio esprime autonomia. E allora c'è il pensiero di Dio in mezzo. E allora quello ci porta via, perché noi siamo portati via dalle nostre opere. Noi siamo portati via dalle parole che diciamo. Prima di dire una parola, lei è perfettamente libera verso quella parola. Quando una volta lei ha detto quella parola, lei è legata alla parola. Soltanto se l'ha detta, ecco, secondo lo Spirito di Dio, allora testimonia Dio. Ecco, Cristo avrebbe detto questa parola al posto mio e se ne accorge subito. Ecco, bisogna che sia Cristo a parlare in noi, non essere noi a parlare. Quindi quello che parte da noi non deve partire da noi. Capito? Quindi bisogna sempre che ci sia in noi, capisci, questo supplemento di animo, chiamiamolo così, cioè questo pensiero attento a Dio. E quel figlio di Dio non può fare niente se non lo vede fare dal Padre. E quindi non può parlare niente se non lo vede partire da Dio. E lì è la testimonianza. Allora lei capisce che se in tutto quello che parte deve stare attento a Dio per testimoniare Dio, anche nei riguardi di quello che... del comportamento, delle parole che dice verso il fratello, in tutte le cose, perché capisce? C'è una comunione tra noi e il fratello o tra noi e il nostro intimo. Tutto quel che parte da noi non deve partire da noi, deve partire da Dio. È chiaro? Sì, no? Niente. Sì, no? Niente. Chi c'è ancora?
Io quando parlavo qui, la natura, cos'è San Paolo che dice, la natura geme
sì.
per essere come ricreata, no?
Sì, sì, in attesa della rivelazione dei figli di Dio.
Geme, questo modo di questo richiamare
sì.
la natura, proprio anche in questo momento, diciamo, tutte le volte che io ho questo rapporto, vedo nella natura qualche cosa, se io non la riporto a Dio, la lascio genere, insomma.
Certamente, come... certamente. Appunto dico, tutte le creature e tutti i fatti arrivano a noi dicendo a noi, siamo di Dio, apparteniamo a Dio, riportaci a Dio. Ora evidentemente se noi riportiamo a Dio, c'è questa situazione di tensione in tutta la creazione, in tutte le creature, capisci?
Io pensavo fosse la fine del mondo. Cieli nuovi e terre nuove. Invece...
La fine del nostro mondo personale.
Certo.
Il mondo relativo certo. al nostro
Dio.
Certo. Io ho dato un'attenzione a te.
Ma non capisco bene. Dunque, la prima parte, venendo a noi, ci convince riguardo al peccato. Ci fa riconoscere che cos'è il peccato.
Sì. Ci convince riguardo al peccato, ci fa capire veramente che cosa è il peccato, di cosa non esiste il peccato. Io ripeto delle volte non ci rendiamo conto di quello che è il peccato. Davvero le quali che ci provochiamo veramente per ricordare sempre a Dio, di mettere tutto in tua vita, per esempio. E più che delle volte noi vediamo questi peccati in una recitazione o in una non recitazione di questo peccato, in un certo atteggiamento, in un certo comportamento, ci fermo, grazie. E non ci preoccupiamo di questo interiorità qui, di questo nostro mondo interiore. E non ci accorgiamo che il peccato allinea proprio lì.
Siamo
per cui noi siamo in frattura, perché dentro abbiamo il peccato e fuori stiamo recitando tutta una situazione, capisci, di non peccato, oppure meno, ci affatichiamo ben bene per cercare di recitare una situazione di non peccato. E non ci accorgiamo che stiamo recitando la patria. Ma non c'è questa genuinità, questa linearità tra il nostro pensiero, la nostra parola e il nostro vivere. Ora, fin tanto che dentro di noi, proprio nel nostro pensiero, nel nostro intimo, non c'è questa, capite, questa unione e questa scrupolosità, vero, di mantenere le cose unite a Dio, no? Noi invano cerchiamo di sfuggire dal peccato, perché il peccato ormai è seminato dentro di noi. Allora, lo Spirito, venendo di noi, ci convince di questo.
Ce lo fa riconoscere.
Ce lo fa riconoscere. Ma come vedete, veramente, il peccato sta in questo distacco di Dio.
Ma il non credere in me è un accorgimento.
Perché non hanno creduto in me?
Perché non hanno creduto. Tutto dipende che non sia, che non si crede, che si crea questa situazione.
Ma credere cosa vuol dire? Credere vuol dire aderire a... Non capisce? Aderire, cioè riportare a, riferire a. Cioè, che io credo.
Accogliere da e riferire a.
Certo, la fede è un cammino verso una meta, no? Hai capito? Quindi se io credo, se aderisco a questo e tendo ad arrivare a ciò che la parola mi propone. La parola che cosa mi propone? La parola venendo a me mi propone Dio, la parola di Dio mi propone Dio, no? Se io credo, e Gesù dice, non preoccuparti di mangiare e vestire. Cerca prima di tutto il regno di Dio. Credi questa parola? Sì, io credo. Ma allora cosa fai? Se credo veramente questa parola, cosa faccio? Non mi preoccupo di mangiare, non mi preoccupo di vestire, cerco prima di tutto il regno di Dio. Ora, credere vuol dire cercare prima di tutto il regno di Dio. Quindi vuol dire impegnarsi a camminare verso questa scoperta, Dio che regna in tutti. Se credo. Ma se io dico, io credo, ma però continuo sempre, capisci, a preoccuparmi di mangiare, di vestire, dei rapporti con gli altri, quanto, ma allora non credo alla parola. Questo non è credere, questo è recitare la fede. Non è credere, la fede non è un distintivo, non è un'etichetta, capisci, non è un voto. No? Quando uno ama una persona, in quanto ama quella persona, riferisce non soltanto una volta tanto, o all'inizio, io amo, dico di amare quella persona e poi dopo vivo per i fatti miei. No, se ama, tutti i giorni mette quella persona al primo posto. E chi ama Dio, in quanto ama Dio,
accetta di mettere prima di tutto, un prima di tutto, che non finirà mai di mettere prima di tutto, capisci? Perché è un prima di tutto che bisogna mettere in continuazione prima di tutto. Non si può dire, beh, io faccio il voto di mettere, e poi dopo mi occupo delle cose mie. E no, tu devi mettere Dio prima di tutto. Quindi in continuazione, ogni momento, ogni istante, devi sempre riportare tutto, perché Lui è il prima di tutto. Lui deve essere il centro. Dio è il centro di tutto, Dio è il creatore. Abilo al centro di tutto. Questa è la giustizia essenziale. Non avere il tuo io al centro di tutto, non avere gli altri al centro di tutto. Tu non sei Dio e gli altri non sono Dio. Quindi non fare del tuo io il centro della tua vita, non fare degli altri il centro della tua vita. Perché gli altri non sono Dio e tu non sei Dio. E non fare nemmeno del tuo io il centro della vita degli altri. Ecco, quindi la giustizia essenziale è questo. Dio è il creatore, Dio è il centro di tutto. Abilo come centro di tutto, quindi riporta tutto a Lui, riferisce tutto a Lui, accetta tutto da Lui. È chiaro? Questa è la condizione essenziale per non essere nel peccato, perché altrimenti creo la divisione. Questa divisione automatica crea la frattura e poi andiamo a finire. La frattura, capisci? E quando l'uomo è fratturato ormai è in balia di tutti gli avvenimenti, tutti gli eventi, capisci? Tutte le impressioni, perché si lascia tanto più guidare dalle impressioni, dai sentimenti, non più dalla luce di Dio, eh? Allora, perché fai questo? Ma perché mi piace? Perché tutti fanno così? Ma perché? Ecco, vedete che siamo tanto in balia, ecco, degli eventi. Ecco, non abbiamo in più in noi lo spirito di vita. Perché ci sia questo spirito di vita è necessario che in noi ci sia questa preoccupazione, questa giustizia essenziale. Ecco, Dio è il centro di tutto, perché Lui è il creatore. Quindi mettilo nella tua vita, nei tuoi pensieri soprattutto, perché l'anima di tutto è quei pensieri, quindi... perché noi siamo disposti magari a sacrificare tutto, denaro, magari vestiti, il corpo, eccetera, quanto, capisci, eccetera, ma non sacrificare il nostro pensiero. Ecco, e invece essenzialmente Dio, io non faccio niente, se volessi dei sacrifici Lui ha tutto l'universo a disposizione, è il pensiero, capisci, ed è quello che noi non abbiamo. Ora, il pensiero consiste in questo, ecco, le cose non riferirle a te. Quindi non fermarti alle tue impressioni, ai tuoi sentimenti, ai giudizi che senti dagli altri, eccetera. Ma in tutte le cose cerca sempre il pensiero di Dio. Cerca sempre di portare a Dio. Va bene, una faticaccia, sarà quello che vuole, perché Dio non è che faccia dei complimenti, le cose sono difficili. Di gran strada è difficile, però bisogna farlo. Perché questa è giustizia, quella è giustizia essenziale. Quindi le cose, non accontentarti delle impressioni che ricevi, non lasciarti guidare dalle tue impressioni, dai tuoi sentimenti. Noi tutta la nostra vita è tutta soltanto proiettata sui sentimenti.
Magari in buona fede.
Perché? Ma perché tutti fanno così, e quello è il sentimento. Ma perché altrimenti come faccio a vivere? Ma perché altrimenti questo qui mi fa male? Ma è tutto così. Ma è Dio dov'è? Quindi non fermare i tuoi sentimenti, vero? Ma cerca, riporta, unisci a Dio. Ecco, metti Dio al centro. Ora, mettere Dio al centro vuol dire sempre riportare tutto al centro, riferire sempre tutto lì. Non fermarlo a metà strada. Ora, riportando lì, faccio soltanto la giustizia essenziale, niente di straordinario, è la giustizia essenziale, si dà a Dio quel che è Dio. E si inizia di là.
Primo passo.
E si inizia di là, sì, primo passo. Non so, ha capito, Cino?
È difficile. Ma io penso, per esempio, a una signora che ha la fruttivendola lì. Tutte le mattine alle 3 si alza, è bisogna vedere la faticaccia che fa per andare a raccogliere 4 soldi. E non ci fermare, anch'io, mentre parlavo così, c'è un'ora faticaccia.
E noi lo spirito,
a che punto pure c'è tutto lì dentro, media.
Ma certo, ma pensi tanto alla faticaccia quando gli operai andare alla pietra, ma che presto, quei giorni
sì, avanti.
E noi...
di me.
E noi amo questo che fa di cosa? Amo questo che. Prima di tutto si tratta del tuo Dio. Questo è il lavoro essenziale. Noi recitiamo tante di quelle cose, capisci? Partecipiamo a tante funzioni, a destra e a sinistra, recitiamo tanto da fare, e poi difettiamo in questo lavoro che è essenziale. Signore, noi diciamo da mattina a sera, Signore, io ti amo con tutto il cuore, e i nostri pensieri vanno chissà dove. Ma dico, il Signore non lo serve mica dalle nostre labbra, il Signore serve dove sono i nostri pensieri. Perché è lì che si rivela veramente il nostro amore. Dimmi dove è il tuo pensiero e ti dirò dove è il tuo amore. E là anche la tua fede. Perché lì si rivela il nostro interesse principale, lì è il nostro tesoro. Noi pensiamo sempre a ciò che ci sta più a cuore. Capisci? Ora, se ci stesse veramente a cuore Dio, noi penseremmo sempre a Dio. che non dobbiamo lasciarci guidare dai nostri sentimenti, dalle nostre impressioni, ma nemmeno dalle conoscenze che noi abbiamo o dalle esperienze che abbiamo fatto. Non basta, perché Dio è una novità continua. Quindi fino a ieri tu hai sperimentato questo, adesso Dio ti chiede un superamento, va oltre, cerca presso il Signore. Dicevo, questa parola qui il Signore io l'ho già capita, e Dio me la presenta, scavo di più, perché se me la ripresenta c'è qualcosa che capite. Quindi riporta sempre a Dio, Signore perché mi presenti questo? Signore perché mi fa? Ecco, ma in continuazione dobbiamo capire, ed è il lavoro interiore che come dico non c'è, e questa è la vera preghiera. Manca questo, capisci? Noi possiamo recitare preghiera mattina e sera, non preghiamo. Perché Dio, come dico, osserva la vera preghiera del cuore, quello che portiamo dentro di noi. Perché dove è il tuo cuore, lì è la tua preghiera. Dimmi quello cui tu guardi, col tuo pensiero. E quello che tu preghi. Sentiamo i nostri fratelli in scena.
Liberami, se no. Ero rimasto molto in superficie, perché quando sarà venuto egli convincerà il mondo quanto al peccato. Allora mi sono fermato sulla parola mondo, e San Giovanni, se non mi sbaglio, il mondo è quanto praticamente non ha accolto Dio, non ha accolto il Cristo, non ha accolto la sua verità, non ha accolto il suo messaggio. Quindi questo giudizio era piuttosto duro verso il mondo, verso quanti non hanno accettato. Io mi escludevo da questo mondo, sembrava di aver accettato, e invece ha sottolineato che ci stiamo tutti dentro. La riflessione che avete condotto per capire che noi siamo da dentro, non il mondo, quelli non hanno accettato. Noi abbiamo creduto, ma dal credere in superficie, che a credere fino all'ultima conseguenza, questo occorre tutta la vita. Quindi,
se tu dici, perché non credono in me, della fede, tutto questo che ha detto fino adesso, no, dell'accogliere, del riconoscere, del riferire a Dio, è tutto quello che nel Nuovo Testamento di San Paolo, San Giovanni, si chiama fede, no? È l'essenza di tutto. Senza fede non c'è salvezza, ed è il nostro contributo alla verità. Il Signore parla a noi in tanti modi, però non possiamo lasciare questa parola passarci sopra o non entrare in noi. Ed è quando l'accogliamo, quando accogliamo come proveniente da Lui, quando cominciamo a vedere tutta la realtà del mondo con gli occhi suoi, sì. Questo è quello che si chiama fede, poi sì. Da tante sfumature. Ed è un lavorio di tutta la nostra vita, non è solo il momento del battesimo, il momento proprio questo qui, di riscoprire ogni giorno
l'esistenza. È un lavoro continuo, proprio, un lavoro continuo.
E anche le cose che ha detto, mi richiamava un altro testo di San Giovanni, che si trova capitolo 13, 3, versetti 18 e seguenti, che dice così: chi crede in lui non è condannato. Ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Certo. Quando il credere è proprio già l'essere nella luce, insomma, avere, essere attirato dal Padre.
Aver messo, sì, aver messo questa attrazione al Padre. Ecco, chi ha ascoltato il Padre, chi ha ascoltato il Padre, ma bisogna aver ascoltato il Padre. Ecco, non visto il Padre, che soltanto il figlio, no? Sì, vede il Padre e comunica il Padre. Ma chi ha ascoltato il Padre, quindi questa preghiera fatta nel silenzio, nell'accoglimento personale, con Dio, chi ha ascoltato, quindi non soltanto l'ascolto proviene dall'esterno, mi spiego, ma questa partecipazione, questo è attratto. E allora, essendo attratto, allora va al Cristo. E nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, cioè nessuno mi può capire se non partecipa di questa attrazione, se non è attratto dal Padre, no? Cioè, se la conoscenza di Dio, il pensiero di Dio non lo attrae, soltanto per riferito a noi. Quindi se a te Dio non interessa, certamente non puoi venire a me, non puoi capirmi, non puoi capire il linguaggio del Cristo.
Se uno non crede dimostra proprio questo, che a lui non ha interesse.
Ecco, per Dio, che non ha, per cui, Gesù, per cui ecco, la venuta di Gesù svela affinché i segreti dei cuori siano svelati. Ecco, lui vero, viene mandato a morte per svelare, e infatti il verbo si incarna, e questa è una morte già fin dall'inizio, no? Però lui, il verbo si incarna per svelare i segreti del cuore, cioè i segreti che non hanno interesse per Dio, e viene appunto come esigenza, e la parola di Dio arriva a noi come esigenza di Dio. Naturalmente, venendo noi come esigenza di Dio, svela a se io ho questa esigenza o non ho questa esigenza di Dio, se rispondo o meno, cioè se ho interesse o non ho interesse per conoscere Dio. Ma se non ho interesse per conoscere Dio, dico così, ma ci vedremo un'altra volta, insomma, io non ho tempo per questo, io ho il campo di voi, se da quanto, mi spiego, ecco, non posso venire. Ecco, con questo tu riveli che non hai interesse per Dio. Ma se invece uno, capisce, nel suo cuore veglia in attesa di altro, perché ha tutto desiderio di trovare Dio, di conoscere Dio, di cercare Dio, eccetera, ma non sa come fare, non sa. Il giorno in cui incontra uno che gli dice, senti, guarda, io ti conduco a conoscere Dio, ma era quello che aspettavo, pianto lì tutto, ecco, con quello lui rivela che effettivamente ha interesse per Dio. Capisce? Quindi nella disponibilità con cui uno parte, rivela quello che porta nel cuore. Per cui il motivo di salvezza è il motivo di rovina, eh? Motivo di salvezza è il motivo di rovina. Cioè, da parte di Dio non è, ecco, per rovinare, no, perché lui vuole salvare tutti, però se trova in me, e quindi è per cui è già giudicato. No?
Questo versetto 9, sì. San Giovanni riduce tutto alla fede, alla purità dell'uomo. Non è che è una cosa così semplice.
Ah, passiamo al versetto 10. Riguardo la giustizia, perché io vado verso il Padre e non mi vedrete più.
Sabato 13 febbraio 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 9, ciclo B.
Passiamo al versetto 9. Riguardo il peccato, perché essi non hanno creduto in me. Nino?
Ma per lui è pensiero di Dio incarnato. Quindi noi abbiamo rifiutato il pensiero di Dio incarnato, segno che abbiamo rifiutato il pensiero di Dio. Questo è il nostro peccato. Lui dice, forse l'ho già detto prima, dice la mia parola mi giudicherà. Non sarò io il giudicato, ma la mia parola. Perché lui è venuto proprio per salvarci da quell'io messo al centro, e se noi rendiamo vana la sua opera siamo responsabili, perché lui si è abbassato al nostro livello. Dio è stato, l'hai detto altre volte, è stato ingiusto nel suo amore verso di noi, si è abbassato fino al nostro livello per salvarci. Il rifiutarlo ci rende enormemente responsabili. Essenzialmente responsabile. Quindi il peccato è questo. Però è vero il fatto che tu dicevi, perché io mi ricordo da medico di aver sentito, l'ho detto tante volte, qualcuno dire io nella vita ho sbagliato tutto. E io allora, che non sapevo proprio niente, dicevo ma cosa avrebbe voluto fare? Ah, non lo so, so solo che ho sbagliato tutto. Questa è una testimonianza che non dicevo prima.
Franco.
Riguardo al peccato, perché non, essi non hanno creduto. Il peccato ci ha detto che è separare la creazione del creatore.
Certo.
Allora qui il mondo
convince di questo peccato. Convince che il peccato sta in quello.
E perché dice, perché non hanno creduto in me, cioè non hanno creduto che la creazione non l'abbiamo fatta noi e che appartiene a un altro. Questo,
non ha creduto in me.
In me, questo me.
Cristo, la parola di Dio.
Se, ecco.
Quindi hanno creduto in me, cioè hanno creduto che io fossi, mi spiego, una creatura del mondo. Quindi mi hanno disunito da Dio. Quindi sta il peccato.
Non mi hanno visto unito.
Si capisce, hanno diviso. Non hanno accolto, non hanno accolto la parola di Dio da Dio. Ora, non accoglie la parola di Dio da Dio, considerarlo come parola di uomo. Io considero la parola di Dio come parola di uomo, faccio peccato, perché separo. Il peccato è la separazione. Mi spiego? Quindi tu dici una parola, l'altro considera la parola, ma non considera tu che l'hai detta. Quindi non la metti in rapporto al tuo pensiero. Per cui attribuisce il suo pensiero alla tua parola e non cerca invece il tuo pensiero. Lì pecca contro.
Vi offende.
Perché io considero una parola, ma non cerco il pensiero di chi l'ha detta. Ma tutto il mondo, tutta la creazione, è parola di Dio.
ma devo quindi sempre cercare il pensiero di Dio, perché è parola di Dio. Non devo caricarla del mio pensiero, dei miei pensieri o pensieri di uomini. Quindi, per cui se io considero la parola di Dio, ma la considero come parola di uomo, io pecco contro Dio, perché non cerco il pensiero di Dio. Quindi lo Spirito Santo venendo convince in che cosa consiste il peccato, d'accordo?
E per cui è tutta parola di Dio, no?
Tutto è parola di Dio.
Tutto, allora,
quindi tutto ho mantenuto unito a Dio.
Unito a Dio e
ma tu mantieni unito a Dio in quanto cerchi il pensiero di Dio, perché di quello di mantenere unito a Dio. Tu mantieni unito a Dio in quanto nella cosa di questa di Dio, allora cerco il suo pensiero.
Però,
non devo dividere, capito, la parola dal pensiero di chi l'ha detta. Quindi io rispetto la cosa, quindi faccio un atto di giustizia, in quanto nella cosa cerco l'intenzione di colui al quale appartiene quella cosa, cerco l'intenzione, rispetto, se divento un amministratore infedele, le cose sono del padrone, però io le amministro secondo i miei interessi, allora qui c'è la colpa, perché io so che le cose non sono mie, allora dà a Dio quel che è Dio, questa è la giustizia, è dare ad ognuno il suo. E siccome tutto è di Dio, riporta tutto a Dio. Quello di riportare a Dio, cerca in tutto l'intenzione di Dio, cerca in tutto il pensiero di Dio. Giovanna?
Sì, qui si vede bene che il peccato non è fare un'azione
no,
una volta al proprio, e ci subire
certo.
La parola del cielo, ci subire la
di Dio. Si capisce. Certo. Defino?
Se potessimo credere senza indugi alla parola di Gesù, saremmo da subito illuminati, non saremmo nella confusione che dice la
fatica. Certo.
Sempre
ma la difficoltà a credere dipende sempre dai nostri interessi. Io i buoi, i campi, io la moglie, mi fico i miei interessi. Questo è il mio io, quindi c'è il mio interesse, il mio io, questo mi impedisce di credere. Impedisce quello, capito? Se noi fossimo morti noi stessi, non avremmo nessuna difficoltà a credere. La parola mi arriva, mi spiego, è evidente che c'è un altro che parla con me. E invece, dobbiamo soltanto semplicemente credere che non siamo noi i creatori, Dio è il creatore. È Lui che fa tutto. È Lui che parla con noi in tutto.
Allora, Signore, dice che dobbiamo creare anche il nostro io.
Certo. Il nostro io non è una bestia cattiva.
Sì, è sua creazione.
È creazione, quindi in quanto creazione parola di Dio, anche il nostro io è una parola di Dio. Come parola di Dio, nella parola di Dio bisogna cercare sempre il pensiero di Dio. Anche il nostro io dobbiamo cercare il pensiero di Dio.
Questo vuol dire che non dobbiamo fare niente di nostra iniziativa, dobbiamo fare secondo il pensiero di Dio.
Logico. Cioè bisogna sempre cercare il pensiero di Dio, in tutto. Cercare il pensiero di Dio. Se noi cerchiamo il pensiero di Dio in tutto, raccogliamo in Dio, no? Capito questo? Entriamo nella vita vera, nella vita eterna.
Allora la tradizione che ha subito, cioè ha subito, che ha avuto Gesù nel deserto, che era per insegnare a noi come fare.
Certo, tutto l'ha fatto, è il verbo incarnato, quindi quanto verbo incarnato è sempre in funzione nostra. Tutto quello che lui l'ha fatto per noi, l'ha fatto mica per sé, l'ha fatto per noi.
Altrimenti comunque sarebbe anche lui stato tentato nel suo figlio.
No, ma tutto quello che è avvenuto nella vita di Cristo è tutto avvenuto per la creatura, quindi va sempre considerato questo, l'ha fatto per me. Arriva un avvenimento, perché tutto si sintetizza in Cristo, no? Cristo è incarnato, quindi è venuto per me. Qualunque avvenimento si ricapitola in Cristo, quindi qualunque avvenimento è per me. Ma se è per me, allora Signore, che cosa mi vuoi dire? Perché mi mandi questo avvenimento? Capito? Dobbiamo sempre ragionare così, se vogliamo cercare e mantenere le cose unite a Dio. A te ti disuniamo da Dio. Capito? Allora vedo un avvenimento e do un giudizio io. È finito, è finito. Ecco, e qui chiudo la strada che mi conduce alla verità. Franco.
Qui con questa frase qui Gesù vuol dire a coloro che ascoltano le sue parole, i discepoli, vuol cercare di far conoscere come sono realmente le cose che cadono in Egitto prima che venga lo Spirito, perché di modo che poi lo Spirito ti rende capace di partecipare di questo. Certo. È necessario impegnarci a capire qual è il peccato.
Cioè lo Spirito, capisci, è il regalo che tu desideravi. Tu lo desideravi, lo Spirito diventa la realtà, cioè il regalo di ciò che tu desideravi. Certo, se tu desideravi quello, e tu allora trovi la massima gioia. È come un affamato, mi capisci? Uno che è affamato, ovvero, è, trovando un pezzo di pane, trova la massima gioia, perché corrisponde alla sua fame. Ma se tu non hai fame, e trovi un pezzo di pane, non sai cosa farne. Se poi qualcuno ti impone di mangiare il pane quando tu non hai fame, ti crea una tragedia. Ora, può succedere questo, che a un certo momento, vero, la verità si imponga e trovi delle creature che non hanno fame di essa, e succede la tragedia, non puoi mangiarla. D'accordo?
Il desiderio è quello di conoscere la verità, è lo spirito.
E quindi
la soddisfazione di questo desiderio.
Detto, tutta la nostra appartenenza si determina con il desiderio di. E tanto desiderio ti fa appartenere e ti dà quella possibilità, capisci? Ecco, di gioire nell'incontro.
Il desiderio viene essere già ricerca di conoscere.
Cioè, certo, attenti che desiderio è, scusami.
Sì. E quindi il peccato in Gesù ci promette questo. Il peccato non crederà a quello che noi desideriamo, quello. C'è una persona storica che ci promette la verità.
La parola di Dio venendo a noi ci propone, ci fa la proposta. Abbi questo desiderio, nutri questo desiderio, cresci in questo desiderio. Cerca prima di tutto Dio, non preoccuparti di mangiare, vestire. Ti assicuro già tutto. Lui ce lo dice, è Dio, creatore, perché non ci crediamo? Mille volte, se fosse un grande industriale che dice: senti, fammi questo lavoro qui, io penso a tutto il resto, tu fammi solo quel lavoro lì, noi gli crederemmo. Dio, il creatore, dice: senti, fa piacere, pensa a questo, io ti prometto, ti assicuro tutto, noi non gli crediamo. Raffaele, Matteo, ascolti, tu hai fatto legge?
Sì.
E allora cos'è la giustizia?
La giustizia, sì, la giustizia.
E cos'è il giudizio? Giustizia e giudizio, perché qui abbiamo proprio il problema della giustizia e del giudizio. Cos'è la giustizia e cos'è il giudizio?
La giustizia concerne le gens che, per esempio, non seguono la legge.
Non seguono la legge, sì, ma tu me la metti sul piano della legge.
Esatto. Parliamo di... ci viene differenza.
No, un momento.
La giustizia,
vero? Sta nel dare ad ognuno il suo. Mi capisci? Hai capito o no?
No.
Chacun le sien.
Donner chacun le sien. Questa è la giustizia.
Donner chacun son
droit.
Quello che gli deve, quello che si deve, no? Capito? Questa è la giustizia. La giustizia verso Dio, vero? È dare a Dio quello che è di Dio. Tutto è di Dio, tutto va riportato a Dio. Mi spiego? Giudizio è attribuire qualcosa a qualcuno. Se tu attribuisci, tu fai un giudizio in quanto attribuisci questo o quell'altro. Il Signore ti dice non giudicare. Non giudicare nel senso, non attribuire le cose agli uomini. Capito?
Sì.
Hai capito? Ma fare giustizia. Non devi giudicare, ma devi fare la giustizia. Non attribuire le cose agli uomini, mi spiego, ma riporta tutto a Dio, perché tutto è di Dio. Capito? Quindi, quando riportando tutto a Dio, allora tu avrai la possibilità del giudizio, perché è lo spirito che ti fa poi giudicare bene, perché ti fa vedere tutte le cose riferite a Dio. Hai capito?
Sì.
Va. Guido.
Vuole praticamente avvertire... Gesù vuole avvertire chi lo ascolta, no? Della venuta dello Spirito nella sua potenza, che cioè avvertire e poi anche dire già prima che questa potenza deriva dalla giustizia che Dio compie su peccato.
Non capisco tanto, eh?
Cioè, è una cosa giusta che si verifichi questo fatto.
Che riveli che cosa considera il peccato, perché a un certo punto tutto viene in luce.
Perché la stessa persona che sta nel peccato, no? Anche se in lui lo spirito si impone, cioè la sua situazione è migliore dopo che lo spirito si è imposto anziché prima, perché prima anche, no? Cioè, dico, c'è un miglioramento anche in quello, cioè... Dico, per esempio, se io sono un delinquente, no? Facciamo un esempio, adesso trasferiamoci in natura del tempo tanti anni fa, no? Perché poi adesso la storia di adesso è solo una cosa di adesso, no?
Certo,
perché
certo.
Se fosse solo stato 50 anni fa era tutto diverso, allora trasferiamoci in natura del tempo. Se io fossi un delinquente così che ho ammazzato decine di persone oppure ho fatto delle cose terribili, no?
Sì.
Cioè a quel tempo là c'era la pena di morte, così, no?
Sì.
Ma mi fanno un favore, perché io non potrei vivere... cioè sufficientemente bene con queste colpe che ha commesso,
sì,
no?
Sì.
Cioè, quello che voglio dire. Cioè, è una questione di giustizia, no? Che va per, cioè, di giustizia che è motivata dal fatto che serve, cioè, è un debito che uno paga, no? Cioè, non che
cioè, ti farebbe un piacere ucciderti?
No, per carità.
No, tu dici, no?
Hai detto che non servite di fare.
Sì, ma mica, cioè, ho detto, cioè, non ha capito il discorso. Se avessi fatto queste cose.
Sì,
no?
certo.
Io non ho mai ammazzato nessuno.
No, ma dici che mi farebbe un servizio se ti dicessi.
Cioè, sicuramente, cioè. Cioè, la venuta, cioè, in questo senso.
No, ma il Signore non ci uccide, capisci? Il Signore vuole salvarci.
Cioè, no.
Dio è vita, capisci? Quindi però, lui, anche se avessimo fossimo fatti dei delitti più grossi di questo mondo, vero? Dio non ci uccide, Dio opera sempre per salvarci. Lui è morto,
Quelli che compivano dei delitti, no?
Così, ma questi sono gli uomini che uccidono, no? Sì, è chiaro, ma Dio non uccide mica, Dio non vuole, capisci?
Ma
cioè, Dio non vuole uccidere.
Si dice sempre che Dio è creatore di ogni cosa.
Dio è creatore di ogni cosa. Quindi, e anche quello è venuto, sono lezioni di Dio per ognuno di noi, da meditare, eccetera. Mi capisci? Cioè, se noi ci allontaniamo da Dio, Dio ci fa toccare con mano, che noi ci suicidiamo, capisci? E che noi provochiamo la morte, hai capito? Che noi non siamo capaci a perdonare. Ma Dio... Dio
non sarebbe più stata potuta essere vissuta in maniera da essere chiamata vita.
Uno guarda, che, cioè, guarda, delle con Dio, con Dio tutto è recuperabile. Tu potresti essere, capisci, nero come il carbone, Dio ti fa diventare bianco più della neve, perché Dio ha la possibilità di trasformare tutto il nostro male in bene. C'è sempre una speranza con Dio.
Sì.
Con Dio c'è la speranza, perché Dio è vita e vuole che tutti vivano. Vuole che tutti vivano.
Cioè, come si fa? Cioè, a quel punto lì...
Si fa conto su Dio, ti dimentichi.
Se fai conto su
Signore,
Dio,
a un certo punto dici: Signore, abbi pietà di me, vero?
Sì.
Io, capisci, ho ucciso tanti, io sono una prostituta, io sono quest'altro, quell'altro, abbi pietà di me. Capisci? Dio, capisci, non ha nessuna difficoltà a liberarti, a perdonarti, eccetera.
Quindi, sì,
Dio ha difficoltà quando tu dici: Signore, io non ho ucciso mai nessuno.
Vabbè.
Lì ha qualche difficoltà.
Cioè, io
Signore, io sono giusto. Lì ha qualche difficoltà.
Non ho mai ucciso nessuno.
Praticamente
hai fatto bene a dirlo fisicamente. No, hai fatto bene a dire fisicamente. Sì, fatto bene a dire.
Perché,
capito?
Certo, quando uno.
Ma comunque dico,
sì,
vero?
Perché, sì, perché,
dico, Dio è morto per noi. Dio è morto per noi affinché noi non abbiamo a disperare. Capisci? Mai a disperare, perché con Lui c'è sempre una speranza. Dio è morto per noi affinché noi non abbiamo mai disperare di tutte le colpe che possiamo avere su di noi. Mai disperare. Con Lui c'è una speranza.
E questo però non ci autorizza a compiere nessuna colpa.
E lo credo bene. Certo, cioè, si capisce. Okay. Ma dico, siccome siamo già in una situazione di colpa e la colpa mi porta a un certo punto a disperare, Dio, capisci, è morto per me perché io non abbia a disperare, capito? Capito?
Gesù nel Padre Nostro ci fa
con tutti i bamboci lì che hai davanti?
No,
quelle lì che hai davanti.
Ci fa dire non ci indurre in tentazione, no?
Sì.
Ma il significato proprio anche letterale, no, di questa frase.
Non abbandonarmi nella tentazione.
Ecco.
Non abbandonarmi. Cioè, che io non ti dimentichi nella tentazione. Perché se io dimentico te, io nella tentazione non ho nessuna risorsa. Ma se ho presente te, vero? Una tentazione, io ho, ecco, capito, ecco, un punto di forza per sostenermi, capito?
Dio dice che nel peccato sono coloro che non credono in Lui, no?
Sì. Non credere in Dio
è peccato. Non credere vuole anche dire non avere, ignorare, non interessarsi.
Non avere interesse, perché il vero credere è interesse. Il vero credere è interesse per, capito? Credere non dire io credo, ma io ho interesse per conoscere Dio. Molti credono di credere, ma non hanno interesse per conoscere Dio, non hanno fede. Perché credere vuol dire avere interesse. Capito? Guarda, siccome Dio è il nostro Padre, è il nostro Creatore, però, se io non ho interesse per mio Padre, per il mio Creatore, per colui che mi spiego tutti i giorni, mi dà la vita, ecco che io sono in colpa, mi spiego, non riconosco mio Padre. È quello che è la colpa, capito? Matteo? Di.
Solo per la giustizia.
Sì.
Dio ha dei giardini
tutte le creature l'ordine.
Sì. E sai qual è il loro diritto?
Sì.
Sai qual è il diritto di ogni creatura?
Sì.
Diritto di ogni creatura?
No, a tutte le creature.
A tutte le creature Dio ha dato?
Un diritto di
droit. Ah, droit. Ho capito droit.
Droit. Sì, droit. Droit. Perché Dio fa questo. Est-ce qu'il a déjà donné cette droit, le droit, non la loi.
Ah non, no.
Il droit de l'homme.
Il droit, il diritto dell'uomo, il diritto dell'uomo, quello di occuparsi di Dio.
Sì.
L'uomo ha il diritto di occuparsi di Dio e deve essere rispettato da tutti questo diritto, perché è un diritto di vita. L'uomo ha il diritto di vivere.
Sì.
Ha il diritto di vivere, capito? Ma vivere vuol dire conoscere Dio. L'uomo ha il diritto di conoscere Dio. Nessuno ti deve impedire di cercare di conoscere Dio. Nessuno ti deve impedire, perché questo è il tuo diritto. Il diritto è avuto da Dio. Dio ti ha dato il diritto alla vita. Creandoti ti ha detto vivi e tu hai il diritto di vivere. Tu non devi peccare contro... Se tu, capisci, non cerchi Dio, tu pecchi contro te stesso anche. Perché pecchi contro la tua vita. Che la tua vita sta nel cercare Dio. Questo è il tuo diritto. Tutti lo devono rispettare, ma anche tu lo devi rispettare, questo diritto che hai. Tu hai il diritto, vero, di cercare, di occuparti di Dio, di conoscere Dio. Hai il diritto. Però non tradire questo diritto che Dio ha dato a te. Tradiresti il tuo destino, tradiresti la tua vita. Hai capito?
Sì.
Vai.
Velocemente, comunque, volevo dire questo. In questi giorni abbiamo letto di Davide, abbiamo letto di Salomone. E attraverso queste letture io mi fa capire molto bene cosa consiste il peccato. Cioè, Davide ha compiuto un sacco di cose che non andavano, ma proprio moltissime. Però, ciò non di meno, Davide è rimasto un eletto da Dio, un eletto di Dio, perché è rimasto fedele a Dio. In tutto riferiva a Dio le sue cose. Quindi il vero peccato anche oggi, cioè al contrario di Salomone, ecco perché concludo il discorso di più, Salomone, il quale a un certo momento è stato infedele a Dio perché ha costruito quel tempio, quell'altura, non mi ricordo più il nome, comunque ha tradito in sostanza il suo Dio, quello che gli ha dato la sapienza, tutti i doni che gli ha fatto, per dedicarsi a dei stranieri, o comunque insomma dei che non c'entravano niente con Dio, a se stesso, via, si è inorgoglito, guarda. Quindi il peccato di infedeltà è quello che Dio non tollera, perché l'infedeltà è divisione. Lui, essendo infedele a Dio, ha diviso le cose che Dio gli ha dato da Dio. Ecco il vero peccato. Nessun altro peccato Dio, può condannare, cioè, non condanna l'uomo per nessun peccato, per l'infedeltà a Dio, sì. Cioè, dividere, come diceva lei, le cose da Dio. Questo è l'unico peccato di cui Dio può accusare l'uomo.
E convincere il mondo riguardo al peccato perché non hanno creduto in me. Ecco, appunto, il peccato inteso come non riconoscere Dio creatore che manda tutte le cose.
Certo.
Quindi anche non potevano sapere che Gesù era Dio, però avrebbero dovuto per giustizia accogliere quella persona, quella creatura.
Non la persona, la parola.
Sì.
Sono le parole, perché la parola era parola di Dio. Era parola di Dio inconfondibile. Perché la parola di Dio fa pensare a Dio. Quindi tu, ovvero, la risposta che dai non la dai mica all'uomo fisico Gesù. Tu la risposta la dai a Dio, perché lui ti convoca alla presenza di Dio, ti pone l'argomento di Dio e tu la risposta la dai al problema di Dio.
E dato che lui si sintetizza tutto, ogni segno davanti a noi ci parla di Dio, se noi abbiamo il pensiero di Dio, riferiamo a Dio. Quindi noi in realtà le nostre risposte le diamo a Dio, mai al creatore.
Certo. Dove ti senti?
Pare che Dio dica cercami prima di tutto, resta nella mia parola e poi non andrò via.
Dobbiamo
anticipare la verità segnandola.
Sì.
Entrare nella conoscenza del Signore sarà sempre disponibile a lui.
Sì.
La misericordia di Dio ti salva.
Come?
E la misericordia di Dio ti salva.
Sì, per cui bisogna fare conto su Dio. Sono facendo conto su Dio, sento.
Affrettarsi a conoscere la verità prima
che avrà
sì.
Pensare di un secondo per avere la risposta alla
Dio. Certo, Dio non ci può aspettare. Come? Arrivederci.
Sabato 30 maggio 1992, presso casa di preghiera.
Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 9, ciclo C.
Versetto 9. Riguardo al peccato, perché essi non hanno creduto in me.
Nino.
Beh, ci convince riguardo alla distinzione tra il pensiero del nostro io e il pensiero di Dio. Chi è che non crede in Dio? Chi è nel pensiero del proprio io e non riesce a superarlo?
Cioè ci fa capire soprattutto che non credere è un peccato. Infatti Gesù dice che se non credete in me, morirete nel vostro peccato.
Sì.
Quindi la morte è una conseguenza del non credere, non nel non seguire certe regole, certe norme, mi capisci? E nel non credere in Dio.
C'è tutta un'opera.
Ci fa capire che il peccato sta nel non credere in Dio. Ma questo è lo Spirito Santo che convince.
Di convinzione nel negativo che avviene poi quando tu non credi. E tu sei sommerso da tutte queste cose che a un certo punto ti derivano proprio dal non aver creduto.
Franco, versetto 9.
Se riguarda il peccato,
cioè credi che qui associa il peccato a credere o a non credere.
È vero,
capito? Ecco.
È come nell'altra frase che hai citato, che se non credete che io sono,
morirete.
Peccato e non credere, pensavo quello che ha ventilato la vita, che hai detto altre volte, che il peccato è disunire la creazione,
è già,
il creatore, e questo è anche non credere.
Si capisce
che lui è il creatore, siamo sempre nello stesso peccato.
Credere al creatore vuol dire riportare e questo capisci, mettere Dio al centro, perché se tu credi che Dio è il creatore, accetti tutto da Dio, riferisci tutto a Dio. Quello vuol dire credere, per un verbo, una parola qui, credere vuol dire però, accettare tutto da Dio perché Dio è il creatore. Riportare tutto a Dio perché è Lui che fa tutte le cose e quindi tutte le cose sono di Dio, per cui io non posso appropriarmi delle cose senza colpa, e appropriarmi delle cose io mi scavo la tomba, capisci? Faccio esperienza di morte, ma perché rubo a Dio quello che è di Dio e quindi non credo in Dio.
E sì, l'esperienza di morte è quella opera di Dio per salvare.
Si capisce.
Cos'è una cosa enorme, veramente. Perché si può vivere tutta una vita senza credere questo.
Certo. E magari sei religiosissimo, capisci?
Sì,
sei religiosissimo. Perché tu fai tutto secondo le regole. Signore, ti ringrazio perché io non sono come gli altri, non sono una prostituta. Io faccio digiuno, faccio questo, faccio quell'altro. Hai capito? Ubbidisco sempre.
Sì,
e siamo completamente fuori, perché non c'è problema del cercare Dio. La fede è quella che ti fa cercare Dio, che ti fa riportare tutte le cose a Dio.
Però è un dono di Dio.
Ah, tutto, ma nemmeno parlare.
Non c'è niente da fare.
Nemmeno parlare.
Cioè è una ricerca quella dell'uomo, di credere in qualcosa.
Sì, ma questa ricerca è la fede che ti, capisci? Che sì, ti fa cercare, è la fede che ti fa cercare. Capito? Sapendo che c'è, tu non ti occupi di lui, sapendo che c'è.
Sì, ma anche non sapendo che c'è. Prima tu cerchi qualcosa, ma non
prima sì, ma sbagli completamente, è logico, perché tu cerchi di appropriarti quelle cose che vedi e tocchi, perché ritieni che la realtà sia quella.
E sei nel peccato.
Sei nel peccato perché tu trascuri Dio.
Certo.
Trascuri Dio è peccato. Perché? Perché tu disunisti quello che vedi e tocchi, certo, le creature, da Dio, che non puoi ignorare, perché le creature non sei tu che le fai. Non sei tu che le fai.
Ma sembra una cosa così semplice. Non lo è.
Perché non credono in me? Me figlio.
Me Dio.
Perché dice che non credono in me? Perché non dice in Dio? Dice. Perché lui è Dio.
Lui è Dio, cioè la parola è Dio che si annuncia a me. Perché Dio si annuncia a me. Dio si annuncia, infatti dico Dio creatore, però si annuncia in tutto, parlando in tutto, a tutti i fratelli. Perché? Come si annuncia? Come si annuncia? Come mai io vedendo il filo d'erba dico Dio c'è? Vedendo il filo d'erba io dico Dio c'è. Perché? Ma perché il filo d'erba io non sono capace a farlo io. Così. E mi accorgo quindi che c'è un'altra volontà diversa dalla mia che mi presenta le cose.
Io desidero magari una cosa, desidero un pezzo di pane, ma il pezzo di pane non mi arriva. E io dico Dio c'è. Dio c'è perché non mi manda il pezzo di pane. Perché se io desidero un pezzo di pane, potessi avere subito il pezzo di pane, che è il mio desiderio, è la mia volontà, che mi crea il pezzo di pane, mi fa vedere il pezzo di pane, mi capisci? Invece no, io constato il rovescio, io constato i muri, la mia volontà, le mie intenzioni, i miei desideri, il desiderio di capire. Ma tutti i momenti il Signore ci presenta delle pareti, dei muri, e quello ci dimostra che c'è una volontà diversa dalla nostra che opera su di noi. Uno desidera la luce, invoca, eccetera, e no, è una volontà che mi ostacola, mi capisci? Guarda, e questi muri, questi limiti, questi confini, eccetera, e non stanno che predicandomi Dio, mi confermano, mi capisci, che c'è una volontà di Dio, una volontà diversa che opera su di me. Per cui tutte le cose esistono, ma esistono non per mia volontà o per la mia intelligenza, non esistono per quello. Noi non siamo capaci di fare nemmeno una foglia, la possiamo disegnare più o meno bene, ma la foglia certamente non la facciamo. Se non parliamo poi dopo di fare, provati a fare un uccellino che canti, però un po' così, e ti accorgi cosa succede, mi capisci?
O che vuoi.
Che vuoi.
Quindi il peccato sta nel non attribuire a Dio, dire perché...
Il peccato sta nel trascurare ciò che non puoi ignorare. La colpa sta lì, nel trascurare ciò che non puoi ignorare. Dio non lo puoi ignorare, perché continuamente, tutti i momenti, hai capito, è uno che si fa sentire che sta parlando con te. C'è uno diverso da te, che non fa altro che ti ostacola, mi capisci? Che ti impedisce di andare per quella strada per cui tu vorresti andare. Per cui... Ecco, si presenta un essere diverso da me che contrasta con me, oppure che mi affianca, oppure che mi aiuta, eccetera, ma è sempre una volontà diversa. Ma accorgo che è una volontà diversa, che le cose non dipendono da me. Noi in continuazione vorremmo che, e invece la realtà è diversa. E cos'è questa realtà diversa? Quindi vedi, c'è un essere che io non posso ignorare, e se non posso ignorare, allora tienine conto, tienilo presente. Non sai ancora chi sia, nessuno ti dà colpa perché non sai chi è. Tu sei in colpa se trascuri, se lo trascuri, se non ne tieni conto. La colpa sta lì, perché la conoscenza è una grazia, la conoscenza è un dono, e nessuno ti fa colpa se, hai capito questo, se tu non conosci. Però se tu trascuri di tenere presente colui che non puoi ignorare, sì, lì c'è la colpa.
Sì, questo è per tutti, avviene per tutti che c'è una volontà che si contrasta.
Certo.
E però qualcuno attribuiscono a Dio, dicono, e invece altri no.
Questo no, ma c'è sempre il fatto che, perché il problema non è mica attribuire a Dio o non attribuire a Dio, sino altro. Tu devi semplicemente riconoscere che c'è un essere diverso che opera nella tua vita. Allora, sapendo che c'è, tienilo presente in tutte le cose e cerca di capirlo, cerca di conoscerlo. Dio ti chiede questo. Tu non mi puoi ignorare, cerca di conoscermi. Io parlo con te, no? Se una persona parla con me, a me non interessa proprio niente conoscere, quello si offende, crea una ferita, mi capisci? E Dio è lo stesso, Dio sta parlando con noi tutti i giorni, in tutto, hai capito? Quindi se parla con noi, chiede solo a noi, mi capisci, di essere attenti a Lui. Dico, Lui ci fa spettatori delle sue opere. La sua opera è tutto un teatro, mi capisci? Si fa spettatore di questo teatro, noi siamo un teatro, la storia è un teatro, le nostre vicende tutti i giorni sono un teatro, è Dio che ce le presenta, noi siamo spettatori, anche delle cose che capitano dentro di noi, mi capisci? Dentro e fuori, è tutto teatro, di cui l'autore, il creatore, è Lui che sta parlando. Lui chiede a noi, spettatori, fa attenzione e cerca di capire quello che ti dico. Capire vuol dire cogliere il pensiero di colui che parla. Quindi non fermarti alla scena, non fermarti ai segni, non fermarti alle parole. Va al di là, cerca il pensiero di colui che ti parla. E soprattutto non rivestire i segni, le parole, eccetera, delle tue intenzioni. Perché allora tu rubi a Dio quello che ti dico. Quindi sapendo che Dio c'è, sta attento alle cose che Dio ti manda, accoglile, meditale, custodiscili dentro, in attesa di arrivare a capire il suo pensiero. Prega per che Dio ti dia la grazia di capire il suo pensiero. Ma sappi che c'è un suo pensiero, che lui che opera in tutto per comunicarti il suo pensiero.
Perché io posso anche dire Dio, però poi attribuisco, cioè poi
no,
le mie intenzioni.
E no, tu in quanto dici Dio tu devi cercare il suo pensiero, mi capisci? La sua intenzionalità. E quando uno ti parla tu devi arrivare al pensiero, hai capito? Quindi è soltanto arrivando al pensiero che incominci ad illuminare la cosa, capisci? Con l'intenzione, capisci? Quindi bisogna però sapere che Dio c'è, tenerlo presente, attraverso le cose che lui mi fa arrivare, cercare di ragionare con lui, di pensare a lui per cogliere da lui il pensiero che mi vuol comunicare. Sì, Anna.
Gesù che dice, se non avessi parlato non sarebbero in colpa, ma poiché ho parlato la colpa rimane. Allora mi sembra che c'è una distinzione, cioè una parola che la colpa la identifichi nel momento in cui arriva questa parola che collega con Dio e che io rifiuto. Cioè, anche se c'era già colpa prima, però diciamo no, scusa.
Sì, ma con il suo parlare, mi evidenzia quel che io porto dentro di me. Perché se io credo in Dio, se io credo in Dio e la sua parola, ottiene da me attenzione, interesse. Se invece io non credo in Dio, se non credo in Dio, come non so, se io non amo, mi capisci? Non è dico io non amo, no, io non amo perché ho altri amori. Non è che, non è che uno dica, ma io Dio non mi attrae, no, non è che Dio non ti attrae altro. Per cui è l'altro, ora dico perché c'è altro? Perché mi attrae più, mi capisci, ciò che non è Dio anziché Dio? Allora la parola di Dio mi evidenzia questo. Infatti lui dice, per questo le mie parole non entrano in voi, non entrano, vedi? Se uno crede in Dio, perché voi non ascoltate il Padre, voi avete un altro Padre, c'è l'altro Padre. Quindi, vero, se noi siamo aperti alla parola, quindi la parola non fa altro che evidenziare il segreto del cuore, mi capisci? Ecco. Per cui la parola di Dio viene, la parola è una proposta. Quando uno mi fa una proposta, io la risposta la do, ma dando la risposta con l'evidenzio, evidenzio quello che mi sta dentro, quello che mi sta a cuore. Uno mi dice, andiamo a Cuneo, io una risposta certamente la do, sì, no, ma dicendo sì, no, evidenzio quello che a me sta a cuore. Quindi soltanto se però, dentro di me sta a cuore Dio, la parola di Dio che è una proposta di incentramento su Dio, mi capisci, e ottiene da me l'adesione. Se non tiene adesione è perché a me sta a cuore altro.
Sì, nell'adesione mi libera dalla mia colpa, che comunque ho, perché non c'è solo lui, no?
Certo,
quando arriva la parola.
Certo, però dico, se io credo in Dio, la parola mi convoca e io mi lascio convocare, mi attrae, Dio mi lascia attrarre, ma appunto perché ho dentro di me Dio, ma se non ho Dio, io rifiuto la parola, non posso fare a meno di lui. E con questo io evidenzio che ho un altro Dio, che ho un altro padre, che credo in altro.
A questo punto comunque ancora mandandolo a morte ho la possibilità di, poi di rendermi conto che...
Dio opera fino alla fine, opera tutto per cercare, capito, di sbloccare la nostra situazione, che noi ogni passo che noi facciamo nella nostra vita tendiamo, capisci, a fossilizzarci, a bloccarci. E Dio invece opera per sbloccarci, perché noi vediamo, come dico, così... Dico, tu vai in montagna e cominci magari a raccogliere delle pietre, mi capisci? La pietra è bella, questa qui un'altra è bella, e a un certo punto ti paralizzi, non ti muovi più perché ti sei caricata troppo. Ma noi tutti i giorni facciamo quello. È Dio che tutti i giorni opera per cercare di sbloccare questa paralisi, perché ci carichiamo troppo. Capisci? Per cui, questo devo farlo, quell'altro mi piace, questo mi interessa, a un certo punto non ho più minimamente la possibilità di pensare a Dio. Perché devo correre questo, quell'altro, quell'altro. Vedi che ci siamo caricati. E noi tutti i giorni ci stiamo caricando. Con tutte le cose che sono belle e buone e ce le portiamo dietro. Invece tutte le cose, certo, sono belle e buone, Dio c'è presente e sono per Dio creature di Dio. Ma non cercare di possederle. Perché se tu cerchi di possederle, quelle ti paralizzano e tu non cammini più. Cerca di capirle, cioè cerca di capire che cosa Dio ti vuole significare di sé attraverso le creature. Quindi il problema è quello di capire, di essere intelligenti, non è il problema di possedere. Se noi, per poco che trascuriamo Dio, immediatamente noi passiamo dal campo dell'interesse per capire al campo di interesse per possedere. È tutto lì. E noi cominciamo a vivere per possedere, e più cerco di possedere, e più, capisci, il mondo mi prende, perché possedere questo devo cercare di possedere quell'altro, per possedere quello devo possedere quell'altro. A un certo momento tu capisci che stai correndo soltanto più dietro, capisci? È il cane che cerca di prendersi la coda, è finito.
Credere in Dio vuol dire credere nel creatore di tutte le cose.
Creatore di tutte le cose, perché le cose sono fatte da un altro. Tu non sai chi sia quell'altro. Dio non ti dice tu devi sapere chi sono io. Dio non ti dice perché tu non puoi saperlo. Sappi però che è un altro, questo sì, non lo puoi ignorare. Adesso interessati per conoscerlo.
Sì, è creatore anche della mia volontà.
È creatore di tutto.
Ecco, allora perché Dio mi crea con una volontà diversa dalla sua e poi mi chiede di adeguare la mia volontà alla sua?
Perché per adeguare tu te devi tenere prendere lui, perché la nostra volontà viene da ciò che noi abbiamo, capisci, nel pensiero, capisci? Ora, se io dico vedo una bella macchina, hai capito, e non ho altro in testa, stai tranquillo che io desidero la macchina, non posso fare a meno, perché noi siamo attratti, cioè noi, la nostra volontà è mossa da ciò che vediamo. Tu vedi in vetrina un bel abito, dici, oh che bel abito, se non hai altro in testa, tu necessariamente resti bloccato dal bel abito, tu diventi desideri dell'abito, cioè il desiderio, volontà, non è altro che attrazione di ciò che tu hai presente. Se tu hai altro presente, tu lì per lì subisci anche l'attrazione, dici che bello, e ti attrae, mi capisci? Però io i figli a casa, che mi aspetta, hai capito? Supera, perché è un altro interesse, mi capisci? Hai capito? Se poi hai l'interesse per Dio, tutto allora convogli in Dio, eccetera, e noi. Ma in caso diverso, la nostra volontà è sempre espressione di ciò che noi abbiamo presente, o di ciò che Dio mi presenta.
Qui è schiavitù.
È quella dentro schiavitù, mi capisci? Ecco. Allora, se tu credi in Dio, aderisci a Dio, tieni presente Dio, in tutte le cose che Dio ti presenta, e quindi attrae, cioè l'attrazione sentimentale, il fatto sentimentale ti attrae, Dio non ti dice non attrae, non, è Dio stesso, capisci, che ti attrae, tipo, un bel fiore, oh che bello, cioè, e lì si attrae, capisci? Però, dico, tenere presente Dio, tu dici, Signore, cosa vuoi dire di te attraverso? Ora, l'interesse per capire ti fa superare la passione per possedere, ma se tu non hai interesse per capire, tu necessariamente, hai capito? Sì, tu prova a far vedere ad una persona qualunque, ad una tua parente, eccetera, prova a far vedere, non so, una bella cosa, un bel gioiello, un altro. La prima istinto è dell'altro di dammelo.
Le maglie che faccio io, me le vogliono comprare tutte. Le maglie che faccio io, quando le vedono. Che bella, fanne una anche a me.
Ecco. Non posso fare a meno, non posso fare a meno, mi capisci? Hai capito? Soltanto se uno ha interesse per Dio, hai capito? Si ferma. Non dice dammelo, c'è davanti, perché cerca di capire che cosa Dio deve significare su questo. Però dico, l'interesse per capire ti fa superare, in caso adesso non puoi superarlo.
Sì, quindi in questo caso la nostra volontà non è più un sottomettersi, ma viene assorbita dalla volontà di Dio. Quindi
dico, noi vedete, anche lì la volontà, noi non capiamo cosa sia, come l'amore, come la vita, non capiamo, quindi noi usiamo delle parole, capite? Perché noi partiamo da... Non tenendo conto di Dio, cosa faccio? Vero? Io ci sono, la mia volontà è mia, la mia mente è mia, la donna poi dice il ventre è mio, tu dico questo è mio, quindi faccio quel che voglio. Siamo povere creature, tu che fai quello che voglio.
Non abbiamo niente.
Ti accorgi? Ma noi diciamo, io sono libero, quindi ecco, io faccio quel che voglio, io decido questo, io decido quell'altro, eccetera. E non ci ricordiamo che siamo il gioco della fune, capisci? Di quello che Dio ci presenta. Di quello che Dio ci presenta, perché tu non puoi desiderare una cosa se Dio non te la presenta. Dio ti presenta le cose, per cui domani parto da Roma, l'opera mi attrae, è Dio che ti sta conducendo, mi capisci? Hai capito questo? Ma se io tengo presente Dio, dico, a me non interessa proprio niente, capisci, andare a Londra, mi interessa capire che cosa Dio mi vuole significare come Londra, questo sì. Ora, tanto interesse per Dio, ecco, ti fa desiderare, ecco, ti fa quindi appassionare per capire il significato delle cose che Dio ti presenta. Mentre invece tu, per poco che tu trascorri Dio, quindi qui abbiamo proprio uno spartiacque, capisci? Poi io dico, se ti riprende Dio, tu entri nel desiderio di capire le cose e non ti interessa né possedere né correre per il mondo. Non mi dico assoluto, stai tranquillo. La prima distinzione è questa, quando uno comincia a tenere presente Dio, sono cose che si ferma, non si muove più, capisci? Perché ha tanto interesse per capire. Invece, se non tieni presente Dio, tu tendi a possedere. E tendi a possedere vuol dire anche tendi a vedere, tendi, capisci, a conquistare, tendi a comperare, tendi a correre a destra e a sinistra, e quella è tutta espressione dell'io. Dico, questi desideri che nascono in noi, che si formano in noi, questa volontà che vivono in noi, non è altro che una lunga mano di ciò che Dio ci presenta, di ciò che Dio presenta. Però se diamo presente Dio, acquista una, la volontà acquista un certo senso. Se non diamo presente Dio, la volontà acquista un altro senso.
Sì, alla fine il peccato non esisterebbe se uno non divide niente, non divide le cose da Dio. Cioè, il peccato vero e proprio è quello di dividere le cose da Dio.
Si capisce.
Perché in realtà se uno non divide da Dio, vuol già dire che crede.
Ah, si capisce.
E quindi Gesù non direbbe perché non ha creduto.
Ah, sì,
ecco, certo. Non esiste il peccato se non dividendo le cose da Dio.
Certamente.
Tenendo tutto unito a Dio creatore.
Certamente. Se dividendo da Dio, poi dopo ci sono tutti gli altri che avevi fatti, tutto parte dall'intimo dell'uomo, certo, dell'uomo che non tiene conto di Dio. Certo. Perché tutti i mali che si scatenano, ma sono tutte una conseguenza di quello, capito? Finuccio.
Sì, è un fatto che viene solo nel pensiero, il peccato.
Che viene nel pensiero.
Noi siamo abituati a vedere il peccato nelle azioni, nelle trasgressioni di certe leggi, eccetera, una mentalità che forse è stata necessaria come pedagogia, io non so la necessità o la funzione di quella, di quell'educazione.
Non hanno creduto, il credere è un fatto proprio del pensiero, credere vuol dire tenere conto nella tua mente, nel tuo pensiero, tieni conto di Dio o non tieni conto di Dio.
Quindi è tutto un fatto interiore.
Fatto interiore.
Per cui se noi teniamo presente Dio, l'esterno non dobbiamo neppure preoccuparci, perché lui ci farà fare e comportarci nel modo... Niente, non fa l'opera sua.
Ma l'esterno è soltanto parola di Dio che ti sollecita a cercare il suo pensiero. Quindi è grazia, l'esterno è tutta una cosa buona, mi capisci? Quindi... Una cosa buona perché è un segno, è un nome che Dio ti fa arrivare per comunicarti qualche cosa di sé. Tu hai interesse per lui e mi capisci? Cioè, approfitti di questa cosa. Abbiamo parlato peccato, giustizia. Un segno è un nome, sono dei nomi che ti arrivano così. Signore, cosa vuoi dire? Dimmi di te attraverso il peccato, attraverso la giustizia, attraverso il giudizio. Cosa mi vuoi dire di te? Quindi la preoccupazione non è mica non fare il peccato. Signore, cosa mi vuoi dire di te attraverso questi segni, queste parole, queste voci, questi nomi? Che mi fai levare, capisci? Quindi chi ha interesse per Dio cerca quello, chi ha interesse per Dio si ferma e cerca.
Quindi convincere il mondo riguardo al peccato, riguardo a questa parola qui, cosa mi dici di te, Signore?
Si capisce.
Che è il contrario del peccato, cioè che Dio è tutto, Dio è
che vuol dire che senza tutto, spirito di Dio certo. Tu non sei convinta, cioè resti nella confusione.
Dicevano l'esterno è Dio che ce lo fa fare proprio in relazione ai pensieri che noi abbiamo. Per poco che trascuriamo Dio già ci fa sbagliare nelle parole, nell'indelicatezza verso gli altri, tutto certo. Perché non abbiamo tenuto presente Dio.
Certamente.
E quindi anche questo è grazia, perché è come un colpo di timone che ci riorienta di nuovo lì, ci fa accorgere che
certo.
Ecco. Quindi tutto è grazia.
Versetto 10.